garante. Come avete visto negli inviti, nelle locandine, è la custodia cautelare e il sovraffollamento carcerario. La domanda è patologia del sistema. Per ragionare su questo argomento ho invitato, così intanto li presento, ma sono noti credo a tutti. Partendo dalla mia sinistra abbiamo il dottor Enrico Ceri, sostituto procuratore della Repubblica, oggi dico bene, si dice applicato alla direzione distrettuale antimafia, o poi meglio dire a lui. Abbiamo Elisabetta Delrico, presidente della Camera Penale di Bologna, il dottor Letizio Magliaro, giudice delle indagini preliminari di Bologna. Abbiamo la dottoressa Elena Valentini, che è una ricercatrice dell'Università di Bologna, della facoltà di giurisprudenza, si occupa di diritto processuale penale, e tra l'altro ha ormai in corso di ultimazione proprio una monografia sul tema specifico, quindi credo che il suo intervento sia particolarmente utile a tutti. Siamo in attesa anche dell'arrivo della dottoressa Maria Martone, che è la vice direttrice del carcere di Bologna, perché la direttrice è in malattia per un piccolo intervento e quindi verrà sostituita dalla dottoressa Martone, che dovrebbe a breve raggiungerci. Io mi scuso anticipatamente se purtroppo dovrò assentarmi per una emergenza ad un certo punto del pomeriggio, poi rientrerò nel minor tempo possibile. Nel frattempo l'avvocatessa Delrico mi avrà la bontà di sostituirmi nel coordinare questo pomeriggio. La mia introduzione sarà sintetica, ma credo che sia necessario partire da alcuni dati. Il compito dell'Ufficio del Garante è quello di informare, e allora alcuni dati sono necessari per introdurre, per dare anche un po' il taglio al seminario di oggi. Casa Circondariale di Bologna, questi sono i dati di sabato scorso. Abbiamo una popolazione detenuta di 1.185 persone. Capienza regolamentare, come viene riportato nelle tabelle che abbiamo stampato, sono quelle tabelle che aveva utilizzato il provveditore regionale alle carceri nel primo incontro che abbiamo avuto, 430 persone. Capienza cosiddetta tollerabile oscilla tra i 700 e i 730 persone come capienza tollerabile. Quindi sabato scorso, era il 9 di aprile, 1.185 persone, 1.104 uomini, donne 81, tossicodipendenti 290 uomini, 17 donne, quindi 307, siamo sempre in una percentuale tra il 25 e il 30%, giudicabili 326 persone, appellanti 341, ricorrenti 86. La somma complessiva fa che siamo, questo è un dato sostanzialmente conforme al dato nazionale, il 50% delle persone che sono in carcere sono persone che non hanno una posizione giuridica definitiva. Un altro dato interessante che può entrare nell'argomento di oggi, noi abbiamo uomini, ovviamente questo è un dato relativo sia alle persone con posizione definitiva sia con quella non definitiva, abbiamo 341 italiani, 663 stranieri, 37 donne italiane e 44 donne straniere, quindi il dato delle presenze sostanzialmente per quanto riguarda la detenzione femminile non c'è una differenza enorme, diventa una differenza enorme la presenza di stranieri e di italiani. Tant'è che il carcere di Bologna, come ci siamo già detti, ha una percentuale di stranieri che che oscilla tra il 60 e il 70%, in questo momento siamo al 64%. Abbiamo anche un aumento progressivo di persone in posizione, con posizione giuridica definitiva, siamo ormai ai 430, c'è un trend di crescita ormai costante, e avevamo già ragionato su che cosa sta succedendo rispetto al tema delle misure alternative e alla difficoltà di uscita delle persone con posizione giuridica definitiva dal carcere. I dati della Casa Circondariale di Bologna sono dati che per quanto riguarda la presenza di stranieri sono certamente molto più alti. Diciamo, il dato della presenza degli stranieri è il dato del nord, soprattutto dell'Emilia-Romagna, perché a mano che si scende il numero degli stranieri diminuisce, tant'è che il dato nazionale prevede una presenza di stranieri che oscilla nelle carceri italiane tra il 30 e il 40%. Il nord, Bologna è al primo posto, ma la regione Emilia-Romagna invece ha questo tipo di situazione, su cui ovviamente invito a una riflessione, perché la gran parte delle persone straniere che sono in carcere, parliamo dell'Emilia Romagna, sono persone in attesa di definire la propria posizione giuridica. Il dato appunto nazionale è invece parzialmente diverso. Il dato che è costante a Bologna, in Emilia Romagna e sul territorio nazionale è la presenza di persone tossicodipendenti, ricomprendendo sia gli stranieri che gli italiani, anche qui il numero delle persone che sono in attesa di giudizio è significativo. Si tratta di persone che ovviamente sono legate soprattutto all'attività di piccolo spaccio, ma con un numero di tossicodipendenti che è nettamente inferiore a quelli che sono, diciamo, collocati presso strutture comunitarie. A ciò si aggiunge, e mi sembra importante ricordarlo, che sulla base delle statistiche e degli studi dell'amministrazione penitenziaria, poiché parliamo di custodia cautelare, la metà degli imputati lascia il carcere entro i 10 giorni. Il 35% esce dopo appena 48 ore. E quindi questo dato, che mi pare di piana lettura, pone una domanda che pongo tra le altre agli interlocutori di oggi pomeriggio. Questa custodia cautelare con queste percentuali e con questi tempi era davvero necessaria? Si poteva prescindere dall'applicazione di misure cautelari laddove la carcerazione ha un esito così vicino, ravvicinato nel tempo come fuoriuscita dal carcere, tenendo presente quello che significa questo turnover per l'amministrazione penitenziaria e per la vita carceraria? Quando i numeri sono questi, 1200 persone è il dato ormai costante della Casa Circondariale di Bologna, ma voi sapete, ormai siamo tutti esperti su questo, che la situazione è purtroppo drammatica ovunque. Per essere ancora molto più chiara su che cosa significa oggi la custodia cautelare, da anni, ma oggi direi che siamo arrivati a un punto di non ritorno, mi permetto di dire, vi leggo che cosa scrive in una delle ultime ispezioni la unità sanitaria locale che è chiamata a verificare le condizioni igienico-sanitarie degli istituti di pena, e scrive: il sovraffollamento dei reclusi, che va sempre più crescendo, ve lo leggo perché attinenza al tema della custodia cautelare, crea disagi non solo nelle celle, ma addirittura ha portato all'eliminazione di fatto del polo di accoglienza, costituito da una serie di locali nei quali venivano collocati per circa una settimana i nuovi giunti. I nuovi giunti sono coloro che molto spesso sono non solo arrestati, quindi provengono dall'esterno perché viene applicata, perché è arrestato in flagranza o perché c'è applicazione della misura cautelare, ma sono anche tra i nuovi giunti anche coloro che sono alla primissima esperienza carceraria. E fungendo da filtro questo polo di accoglienza, evitando il diffondersi all'intera comunità penitenziaria di malattie infettive diffusive, tra cui TBC, eccetera, facilmente trasmissibili in ambienti coatti. Ora i suddetti locali vengono utilizzati come ambienti di custodia. I nuovi ingressi quindi vanno direttamente nelle celle senza una visita preventiva, facilitando i contagi su vasta scala, specialmente per i portatori di sindrome influenzali. Anche l'infermeria è di fatto inesistente in quanto utilizzata come ambiente di reclusione. Di conseguenza, il personale sanitario dell'azienda USL, che gestisce oggi direttamente le funzioni sanitarie, perché sapete che sono state tutte trasferite dalla medicina penitenziaria, dal Ministero alle competenze pubbliche, pur cercando di adoperarsi al massimo, si trova in grave difficoltà per erogare prestazioni ai detenuti simili o uguali a quelle dei cittadini in stato di libertà. Io credo che questi dati, che molti di voi, come dire, sono addetti ai lavori, ma ci sono anche persone che non hanno, come dire, la confidenza con l'ambiente carcerario, e quindi è bene dirlo, mi sembrava giusto, per quello che è il mio ruolo, porlo, come dire, all'attenzione di tutti, ma anche all'attenzione dei relatori, perché pone alcune importanti domande su che cosa oggi significhi la custodia cautelare e anche su quel giudizio di adeguatezza che deve essere fatto al momento dell'applicazione o del mantenimento della custodia cautelare. Ed è una domanda che pongo sin da adesso soprattutto ai magistrati presenti: se questo tipo di situazione, che è una situazione ovviamente di violazione dei diritti elementari della dignità della persona, in qualche modo nella loro esperienza, per chi le richiede e per chi le applica, entra, come dire, nel ragionamento, se è un dato che viene tenuto presente o comunque se è un dato che resta estraneo rispetto all'applicazione della norma, rispetto alla quale ovviamente sia chi richiede poi chi giudica ha ha la discrezionalità che tutti conosciamo. E ancora mi piace porre in modo, come dire, lo pongo come questione sempre ai nostri interlocutori di oggi. Volevo leggere due frasi che traggo da un libro recentissimo, In attesa di giustizia, che è stato scritto da Carlo Nordio e da Giuliano Pisapia, i presidenti di due diverse commissioni per la riforma del codice penale, su posizioni di posizioni politiche notoriamente diverse, credo persone di grande equilibrio e di grande intelligenza entrambe, che si sono trovati su moltissime riforme possibili d'accordo, tant'è che i due progetti di riforma sono in molte parti simili, soprattutto sul tema della riduzione del carcere, no? come pena a estrema ratio nella fase cautelare, ma anche come misura e come sanzione sempre più relegata e commisurata soltanto a casi gravissimi. In questo colloquio tra due sconfitti, mi viene da dire, sconfitti perché non si parla più di riforma del codice penale su nessun fronte, oppure se ne parla, ma così, come se fosse ormai un fatto assolutamente lontano, e scrive Nordio: bisognerebbe avere il coraggio di ammettere che la carcerazione preventiva serve anche a placare l'allarme sociale e a secondare i sentimenti delle vittime. Detto in termini ancor più brutali, mira a saziare quella sete di giustizia, se non proprio di vendetta, che le vittime e gli stessi cittadini percepiscono dopo la commissione del reato, con la perniciosa tentazione di farsi giustizia da sé. Ma in realtà, nel nostro sistema sanzionatorio, sgangherato e virtualmente fallito, essa è un'anticipazione di quella pena che o non sarà mai applicata o lo sarà in modo iniquo, perché intollerabilmente tardivo. Ecco, io credo che questo sia un argomento, è detto in modo forte, ma credo che debba essere oggetto di una riflessione, e aggiungo questa frase prima di passare la parola ai nostri interlocutori. Dice sempre Nordio: quindi, secondo me, va eliminata l'ipocrisia delle motivazioni che giustificano il carcere preventivo e ne va affermato il carattere di calmiere dell'allarme sociale e di difesa dei sentimenti delle vittime. Aggiungo solo che se in certi casi la carcerazione preventiva è giustificata, in teoria e in pratica, dalle considerazioni che prima ha fatto, non l'è più quando in concreto essa è adottata senza quell'assoluta necessità che ne legittima l'applicazione, peggio ancora quando mira a estorcere confessioni. Questo lo come dire, consegno queste due riflessioni estrapolate da questo colloquio a due voci di coloro che hanno tentato la riforma del codice penale e come stimolo ad una riflessione che io, come ho detto quando ho fatto gli inviti, il compito del mio ufficio è quello di informare e anche di aprire una riflessione molto franca, molto vera su temi difficili come può essere quello appunto della custodia cautelare, il rapporto della privazione della libertà personale con i compiti e il ruolo della magistratura in questa fase storico-politica, il tema del sovraffollamento e ovviamente devo dire sabato pomeriggio come le altre volte, questo lo dico senza retorica, ma vorrei che questo mio sentire, soprattutto i magistrati, lo cogliessero come una richiesta, no? di confronto vero e di ragionamento aperto su questi temi. Sabato pomeriggio, quando sono andata e ho visto i nuovi giunti, alcuni, c'era un ragazzo di 22 anni, la sua prima carcerazione, e vedi in 12 metri quadri, compresi i servizi, di cui non descrivo le condizioni, e sono in quattro persone, con uno che dorme per terra, e praticamente lo spazio fisico che ciascuno di loro può utilizzare è di neppure 2 metri quadri e stanno in cella 22 ore su 24, insomma, io credo che noi dobbiamo davvero dire una parola in senso contrario a quello che sta succedendo e dobbiamo sforzare di farlo tutti insieme, perché lo sforzo di questi seminari è di ragionare tutti insieme per cercare di capire come si può uscire da una situazione di questo tipo. Vi ringrazio per l'attenzione e vorrei adesso, direi che è bene che inizi Elena Valentini, che diciamo cura l'aspetto più teorico, ma credo che valga la pena anche da partire da quelle che sono anche le modifiche che hanno in qualche modo trasformato il tema della cautela in questo ultimo periodo. Grazie Elena Valentini.
Grazie. No. Bene. Lo scopo del mio intervento è proprio quello di fare una ricognizione delle principali novità in materia normativa che hanno toccato l'ambito cautelare. Non soltanto le novità, più che altro avrei intenzione di tracciare brevemente una rassegna su quella che è stata l'evoluzione, necessariamente prendendo in esame soltanto alcuni istituti, l'evoluzione della materia cautelare negli ultimi anni, ma anche tenendo presente quelle che erano le scelte originarie del codice dell'88 che sono state in parte tradite da questi più recenti interventi. Ecco, partirei mi riaggancerei a quanto appena detto da Desi Bruno rispetto alla composizione della popolazione detenuta in Italia, anche in particolare nel carcere della Dozza, per constatare questo evidente disequilibrio nella composizione della popolazione detenuta, che vede una netta prevalenza di detenuti ancora imputati, quindi soggetti in attesa di giudizio, appellanti e ricorrenti, rispetto ai detenuti definitivi. E guardando le tabelle che riportano la situazione a livello nazionale, è abbastanza facile constatare che nelle regioni con un più alto numero di detenuti questa prevalenza dei detenuti non ancora definitivi rispetto ai definitivi diventa assolutamente allarmante, mentre regioni con un minor numero di detenuti si caratterizzano ancora per una lieve prevalenza dei detenuti definitivi rispetto ai detenuti ancora imputati. Qual è l'atteggiamento del legislatore rispetto a questa realtà, che è una realtà evidentemente in contrasto con la presunzione di innocenza? e è un atteggiamento, a mio avviso, chiaramente sono costretta a generalizzare, è un atteggiamento assolutamente rassegnato, che tende ad accettare come inevitabile la patologia. E anzi, non solo il legislatore si rassegna rispetto a un dato di fatto che rappresenta evidentemente una sconfitta, ma a volte appunto non solo è rassegnato, ma sceglie in modo più o meno consapevole di cavalcare la possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere, come pure più in generale anche le altre misure cautelari, però c'è una netta predilizione per l'applicazione della custodia cautelare in carcere come forma di anticipazione dell'esecuzione della sentenza di condanna non ancora definitiva. Chiaramente si tratta di un atteggiamento che tradisce la presunzione di innocenza che è sancita dall'articolo 27 della Costituzione e che rispetto alla quale non si può che esprimere profonda amarezza. In questo senso va detto che già a partire dai primi anni 90, proprio prendendo coscienza del fatto che lo iato tra la commissione del fatto e l'applicazione della pena in relazione a quel fatto è diventato intollerabile come conseguenza dell'irragionevole durata dei processi penali, il legislatore ha anche pensato di introdurre forme di anticipazione dell'applicazione della pena a seguito di pronunce di condanne non definitive. Un primo disegno di legge in questo senso risale al 91, ma è un'idea che è possibile riscontrare anche in numerosi ulteriori successivi disegni di legge. Allo Stato si tratta di una strada non praticabile. Non è una strada praticabile perché la Costituzione non consente, per come formulata, quindi chiaramente mi riferisco al secondo comma dell'articolo 27, non consente di scindere l'esecutività della condanna dalla irrevocabilità della sentenza che riconosce appunto la responsabilità dell'imputato. E in questo la nostra Costituzione è anche indubbiamente più garantistica rispetto alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo, che viceversa, per come descrive la presunzione di innocenza, ammette forme di esecuzione provvisoria della pena. Peraltro, se anche fosse possibile intervenire, previa naturalmente una riforma costituzionale che io peraltro assolutamente non auspico, se fosse anche possibile dare applicazione immediata alla sentenza di condanna non definitiva, sia una condanna in appello o una condanna in primo grado, comunque non si risolverebbe il problema, perché una buona fetta dei detenuti non definitivi sono detenuti in attesa di giudizio, quindi che ancora stanno aspettando il giudizio di primo grado. Ecco, l'impraticabilità della possibile esecuzione di condanne non definitive, quindi si è pronunciate in appello che ancor prima pronunciate in primo grado, indubbiamente inducono il legislatore, ripeto, in modo più o meno consapevole, ma mi pare che ormai negli ultimi anni la consapevolezza sia sempre più evidente, perseguire gli scopi caratteristici dell'esecuzione della pena attraverso lo strumento cautelare, in particolare attraverso lo strumento della custodia cautelare in carcere. In che modo? Chiaramente qui mi riaggancio alla citazione fatta prima rispetto allo scambio tra Pisapia e Bobbio. Si tratta di una presa d'atto da parte del legislatore del fatto che innanzitutto bisogna far fronte alla necessità di affrontare forme di delinquenza particolarmente pericolosa, quindi c'è anche la presa d'atto del fatto che la custodia cautelare è un'ingiustizia necessaria, ma da un altro ulteriore punto di vista va detto che il legislatore sceglie di spingere, di puntare molto sulla custodia cautelare anche per ragioni di propaganda di fatto, e in qualche modo per mascherare gli effetti nefasti del fatto che appunto l'esecuzione della pena arriva a una distanza di tempo assolutamente patologica rispetto al tempo di commissione del fatto. Ecco, quali sono gli strumenti attraverso i quali il legislatore interviene in materia cautelare, sicuramente in termini non particolarmente garantistici rispetto all'impianto originario del codice? Qui faccio una piccola parentesi. Probabilmente il modo in cui era concepita la disciplina cautelare nell'88, quindi con la redazione dell'attuale codice di procedura penale, era particolarmente garantistico. Il codice dell'88, lo vedremo tra poco, ha espressamente ripudiato l'istituto della cattura obbligatoria, che invece è tornato, è uscito dalla porta ma è rientrato dalla finestra dopo poco, e che ha visto recentemente una forte espansione del proprio ambito applicativo, di cui parleremo. Ecco, la disciplina del codice, riservata dal codice alla materia cautelare, era sicuramente uno dei tratti più qualificanti del codice dell'88, e quindi spiace veramente constatare come i numerosi interventi operati dal legislatore siano andati progressivamente, abbiano progressivamente tradito quella che era l'originaria ideologia che aveva ispirato i codificatori. Ecco, dicevo, questa sostanziale truffa delle etichette, il legislatore punta a mascherare le inefficienze del sistema e fondamentalmente i ritardi nella celebrazione dei procedimenti, dei processi, attraverso un uso della custodia cautelare in carcere come forma di anticipazione della condanna. Per ragioni appunto di propaganda, proprio per evitare, in qualche modo contrastare l'impopolarità che deriva, e in questo in parte forse sono responsabili anche i mass media, da una rappresentazione del crimine spesso peraltro anche parziale e distorta, e da una rappresentazione viceversa, questa oggettiva, delle inefficienze del sistema penale. Quali sono questi strumenti? Ecco, io provo a passarli velocemente in carrellata, anche perché il tempo è tiranno, e quindi eventualmente poi avremo modo di approfondire meglio successivamente se in ipotesi ci fossero spunti di discussione. Da un lato abbiamo la tendenza, ecco quello di cui parlavo proprio ora, la tendenza da parte del legislatore a enfatizzare scelte automatiche. Diciamo che si va verso una progressivo assottigliamento degli spazi di discrezionalità del giudice nella scelta se applicare o meno una misura cautelare, e anche nella scelta specifica di quale misura cautelare applicare. Qui il riferimento è abbastanza scontato e va all'istituto descritto dall'articolo 275, comma terzo, seconda parte, che appunto la dottrina ha chiamato istituto della cattura quasi obbligatoria. Dicevo poco fa, il legislatore dell'88, in questo dissociandosi fortemente dalla disciplina contemplata dal codice del 1930, abroga qualsiasi forma di cattura obbligatoria. Appunto alla luce della riscontrata necessità di verificare volta per volta non soltanto la gravità indiziaria, che è presupposto imprescindibile per applicare le misure cautelari, ma anche la sussistenza delle esigenze cautelari. E tra l'altro attribuisce al giudice cautelare, prima di lui al pubblico ministero che sceglie di chiedere l'applicazione della misura cautelare, due parametri di fondo che sono quelli dell'adeguatezza e della proporzionalità. Quindi nell'88 si sceglie di ripudiare la cattura obbligatoria. Nel 90, quindi poco dopo, il legislatore reintroduce in modo surrettizio, non dichiarato, questo istituto attraverso la doppia presunzione che possiamo tuttora trovare appunto nel 275,3. Qualora si proceda per determinati reati, il giudice deve applicare la custodia cautelare in carcere, quindi qui c'è già un evidente tradimento dell'idea secondo cui la custodia cautelare in carcere deve essere concepita come extrema ratio, sempre che, così dice la norma in modo piuttosto ipocrita, sempre che il giudice concretamente non riscontri l'insussistenza delle esigenze cautelari. Quindi di fatto abbiamo un istituto che in presenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione a determinati delitti è tenuto ad applicare la custodia cautelare in carcere, a meno che dagli atti non sia in grado di desumere l'insussistenza di, tra l'altro così la concepisce la giurisprudenza, tutte e tre le esigenze cautelari. Ecco, perché è interessante richiamare questo istituto che, ripeto, risale, è stato introdotto poco dopo l'entrata in vigore del codice? Perché è un istituto la cui storia normativa in qualche modo è paradigmatica del pendolarismo che ha caratterizzato il legislatore rispetto alla materia cautelare. Nel 91 si introduce l'istituto, nel 95 con la legge 332, che è l'intervento riformatore rilevante in termini soprattutto di garanzia, che ha toccato la disciplina del libro quarto del codice, quindi quello dedicato alle misure cautelari, il legislatore del 95 ridimensiona fortemente il catalogo dei delitti in relazione ai quali trova applicazione questo istituto. E successivamente però, e questa è una novità dell'anno scorso, del pacchetto sicurezza del 2009, si torna ad ampliare, a intervenire nuovamente, quindi a 14 anni di distanza rispetto a quel intervento di contenimento operato dalla legge del 95. E io trovo che sia molto significativo questa scelta da parte del legislatore del 2009, cioè si vuole fortemente ridurre la discrezionalità del giudice in ordine alla scelta di applicare e di quale misura applicare in relazione a delitti che tra l'altro sono stati individuati in modo veramente estemporaneo. Questo penso di poterlo dire senza tema di smentita, basta dare uno sguardo a questa disposizione per rendersi conto che effettivamente i delitti rispetto a cui si applica e sembrano individuati sull'onda dell'emozione rispetto magari ai più recenti fatti di cronaca giudiziaria che hanno creato allarme sociale. Quindi è piuttosto evidente come il legislatore, soprattutto con questi pacchetti sicurezza, decida di intervenire un po' sull'onda del sentimento e non sulla base di interventi ponderati e ragionevoli. In questo sicuramente la Corte Costituzionale sarà chiamata a pronunciarsi sulla ragionevolezza e sulla compatibilità anche con l'articolo 13 e l'articolo 27 della Costituzione di questo istituto. Per esempio io ho con me, poi lo posso lasciare, un'ordinanza di rinvio del Tribunale di Belluno, non so se ce ne siano altre, io scorrendo la Gazzetta Ufficiale ho trovato questa ordinanza con cui il Tribunale di Belluno rimette alla Corte Costituzionale la valutazione della compatibilità costituzionale di questa norma. Altri interventi, ecco, qui ho omesso di richiamare il fatto che nel 95 già la Corte Costituzionale è stata chiamata ad esprimersi sul mandato di cattura quasi obbligatorio. In quell'occasione la Corte aveva ritenuto di non colpire la norma perché in quel particolare momento storico l'istituto si riferiva soltanto ai reati di matrice mafiosa. Viceversa, ora che il novero dei delitti rispetto a cui si applica la disposizione si è nuovamente ampliato, ribadisco, in termini non propriamente ragionevoli, è possibile che la Corte Costituzionale possa discostarsi da quel precedente. Altri interventi rilevanti, vado veramente veloce, che in qualche modo sono sintomatici dell'atteggiamento del legislatore rispetto alla materia cautelare. Sono interventi spesso anche questi segnati dall'ipocrisia, sulla disciplina dei termini di durata massima della custodia in carcere. Questo è tipico di tutti i momenti di emergenza. Devo dire, qui segnalerei tra le varie novelle che si sono succedute su questa materia il pacchetto sicurezza, e quello era il decreto antiscarcerazioni, dove già nel nome ci sta tutto, del 2000. Decreto antiscarcerazioni che per la prima volta mette in dubbio, e qui chiedo scusa per l'estremo tecnicismo per chi non è non ha una formazione di giurista, e viene messa in discussione per la prima volta l'incomunicabilità tra i termini di fase, e vengono introdotti meccanismi di prestito rispetto a fasi successive e di recupero che mettono appunto fortemente in discussione l'armonia sistematica e soprattutto la tenuta garantistica della previsione dei termini massimi di fase. Si incide quando non si decide di intervenire direttamente allungando i termini di custodia cautelare, scelta che viene sempre in qualche modo elusa dal legislatore, si incide però sui meccanismi di proroga, di sospensione e di congelamento dei termini. In questo modo si nasconde lo scopo, che è quello appunto di garantire un allungamento dei termini di durata della custodia cautelare senza incidere apertamente sull'articolo 303, quindi in qualche modo nascondendo la polvere sotto il tappeto. E qui devo dar conto di viceversa di una tendenza della prassi che è comune a tutti coloro che si trovano ad avere a che fare con il tema delle cautele. Bisogna prendere atto con una certa rassegnazione che il sistema di durata massima della custodia cautelare e quindi i termini di durata massima della custodia in carcere vengono concepiti spesso, quasi sempre, inevitabilmente, come termini fisiologici, non come termini patologici. Cioè le scansioni del procedimento vengono molto spesso organizzate proprio per evitare scarcerazioni indesiderate. Questo non perché chi si trova a determinare i passaggi di fase sia in malafede, è chiaramente la conseguenza ovvia di un sistema in forte affanno. E però c'è una certa resistenza poi rispetto alla volontà di tornare a concepire come patologici i termini di durata massima della custodia cautelare, perché per esempio sulla vicenda della proporzione e quindi del controllo in itinere da parte del giudice cautelare sulla durata della misura cautelare si riscontrano resistenze. Ora, al di là del fatto che si possa essere o meno d'accordo sul modo in cui il Tribunale della Libertà di Bologna ha individuato un parametro aritmetico di massima, è un dato di fatto che un parametro aritmetico di massima rispetto a cui eventualmente individuare una sproporzione o meno nella durata della custodia cautelare è comunque piuttosto desolante riscontrare che la giurisprudenza della Cassazione rispetto a questo problema arrivi molto spesso a negare che al giudice spetti la possibilità di un controllo sulla proporzionalità e quindi sulla ragionevolezza o meno della durata della custodia cautelare, che non abbia ancora sforato i tetti vari previsti dall'articolo 303. Mi avvio alla conclusione, proprio per quanto riguarda gli ultimi interventi del legislatore, in particolare mi riferisco agli ultimi due pacchetti sicurezza, anzi questo è il penultimo, quello del 2008. Si introducono delle corsie preferenziali nella trattazione dei processi a carico di detenuti. Ora, sulla carta il fatto che i processi a carico di detenuti si svolgano prioritariamente rispetto ai processi a carico dei non detenuti risponde a una ratio di garanzia, proprio per ridurre la durata della restrizione della libertà personale patita a titolo cautelare e non a titolo di esecuzione della pena. È anche vero però che se si guarda concretamente il modo in cui vengono costruite queste corsie preferenziali, ci si rende conto, e mi riferisco chiaramente al giudizio direttissimo e al nuovissimo giudizio immediato custodiale, lo scopo perseguito dal legislatore non è tanto quello di garantire un accorciamento della restrizione della libertà personale a titolo cautelare, quanto ancora una volta quello di evitare scarcerazioni indesiderate. Un giudizio immediato che obbliga il pubblico ministero a esercitare l'azione penale nella forma dell'immediato, garantendogli però la possibilità di farlo entro 180 giorni dall'esecuzione della misura cautelare, quindi da un momento in cui già le indagini in qualche modo sono mature perché è stata riscontrata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, si tramuta di fatto in uno scippo dell'udienza preliminare e della fase precedente dell'avviso di conclusione delle indagini, senza che a questo taglio di garanzie corrisponda un effettivo accorciamento, quantomeno nella volontà del legislatore, della fase preliminare. Guarda caso, il primo termine di fase si conclude con il decreto che dispone il giudizio, quindi allunghiamo le indagini e togliamo l'udienza preliminare. In questo modo potenzialmente la durata della restrizione cautelare nella fase preliminare rimane analoga, l'unico che ci rimette l'imputato che non ha più l'udienza preliminare, tra l'altro obbligando il difensore, che magari si trova a che fare con assistenza tenuto, a scegliere di optare per un rito alternativo entro 15 giorni e quindi anche con la fretta consapevolmente piuttosto delicato, insomma. E lo stesso dicasi per sia una norma molto significativa, è una norma che è dedicata, anche questa è stata introdotta dal pacchetto sicurezza del 2008, che è dedicata alla trattazione, cioè fissa dei criteri cui si deve attenere il Presidente del Tribunale nel fissare le udienze dibattimentali. E tra i criteri di priorità, non nell'esercizio dell'azione penale, ma nella fissazione delle udienze dibattimentali, troviamo due riferimenti molto significativi. Vi leggo la norma, così facciamo prima. L'informazione dei ruoli di udienza è assicurata la priorità assoluta ai processi relativi ai reati di cui all'articolo 407,2 lettera A, i processi relativi a violazione agli infortuni sul lavoro e alla violazione della disciplina in materia di sicurezza stradale, ma qui mi sta a cuore, ai processi a carico di imputati detenuti anche per un reato diverso rispetto a quello per cui si procede. Ora, questa specificazione, imputati detenuti anche per un reato diverso rispetto a quello per cui si procede, è una norma molto significativa perché si vuole garantire, a mio avviso, con una disposizione come questa, la celebrazione dei dibattimenti a carico dei detenuti, proprio per evitare che questi soggetti possano, cioè, quando si specifica che questi possono essere detenuti anche ad altro titolo, significa che magari abbiamo un detenuto per una condanna vita in un altro processo, rispetto al quale il legislatore, proprio per evitare che possa andare in carcere, vuole raggiungere il prima possibile temporalmente la condanna anche rispetto all'attuale procedimento. Ecco, è un po' cervellotico, ma credo che questo fosse il legislatore. Anche qui, criterio di priorità nella fissazione dei dibattimenti per i processi da celebrare con rito direttissimo, ma lì è ovvio perché non c'era forse neanche bisogno di specificarlo, e con giudizio immediato. E un'ultima, ma forse devo dire la verità, mi autocensuro e mi fermo qua perché altrimenti rischio di rubare il tempo agli altri e non vorrei farlo. Eventualmente altre specificazioni normative anche dopo, non senza avere quantomeno lanciato quest'ultima notazione rispetto al fatto che l'imputato e detenuto a titolo di esecuzione della custodia cautelare in carcere è un imputato molto meno garantito che la custodia di detenuto, perché proprio per ragioni di compatibilità con la presunzione di innocenza non ha accesso ai benefici penitenziari, tanto che molto spesso, qui veramente siamo al paradosso, il difensore può essere indotto a scegliere, sempre che poi gli convenga in funzione degli orientamenti del tribunale di sorveglianza col quale si trovi poi ad avere a che fare, può scegliere di mandare in esecuzione la pena proprio per ottenere, quantomeno da un punto di vista avere la possibilità di ottenere benefici penitenziari che viceversa il detenuto a titolo di custodia cautelare non può ottenere proprio perché è ancora in attesa di una sentenza irrevocabile che definisca il suo processo.
Sostituisco indegnamente il garante, l'avvocato Desi Bruno. Di riflessione, in particolare secondo il mio punto di vista rispetto al problema dell'assottigliamento della discrezionalità, del potere discrezionale del giudice, ma anche in relazione a uno degli ultimi concetti espressi, cioè in relazione all'articolo 132 della disposizione d'attuazione, è un po' come dire il legislatore, una volta che ti ha chiuso in gabbia butta via la chiave. È arrivata la dottoressa Martone, la vice direttrice della Casa Circondariale di Bologna, al quale darei la parola per illustrarci dal vivo quella che è effettivamente la situazione della Casa Circondariale di Bologna ad oggi, quali sono le problematiche che staremo chiaramente a conoscere.
Sì. Buonasera, intanto ringrazio anche a nome del direttore, la dottoressa Toccafondi, che per un impedimento personale non può essere qui presente, anche per questo invito a partecipare ad una conferenza che è un tema molto delicato e che sicuramente non può essere affrontato senza partire da un'analisi oggettiva di quelli che sono alcuni dati numerici. Parto da un dato nazionale che vede oggi ristretti 60.692 detenuti rispetto ad una capienza massima degli istituti penitenziari che è pari a 44.153. Di questi 25.000 sono stranieri, a conferma del fatto che il problema del sovraffollamento non può e non deve essere separato dal fenomeno dell'immigrazione, se consideriamo che il carcere vede notevolmente incrementato il numero degli stranieri e che, soprattutto con riferimento al carcere di Bologna, la percentuale si aggira intorno al 66%, cioè 865 detenuti, con tutte le conseguenze che potete ben immaginare che ne derivano per quanto riguarda la difficoltà di adattamento, l'integrazione nel contesto detentivo, che certamente non sto qui ora a specificare nel dettaglio. Altro dato significativo è rappresentato dal fatto che rispetto al totale nazionale dei ristretti, i detenuti che sono ancora in attesa di un giudizio sono pari a 30.184. Il quadro di riferimento a livello locale non muta in proporzioni numeriche se pensiamo che al carcere di Bologna sono attualmente ristretti 1.182. Su una capienza tollerabile di 891, e sottolineo tollerabile perché la capienza, quella prevista dalla normativa, è notevolmente più bassa ed è di 489 detenuti. Quindi capite benissimo qual è il divario e qual è la situazione, la proporzione. Di questi 704 sono ancora in attesa di giudizio, quindi rivestono una posizione di imputato, appellante e ricorrente. La percentuale maggiore riguarda proprio la posizione degli appellanti. Analogamente poi se pensiamo a quello che è il flusso degli ingressi dalla libertà, che durante tutto il 2009 ha raggiunto una stima complessiva di 1.316 detenuti, di cui sempre 953 sono sempre riferiti a soggetti in attesa di una sentenza definitiva, quindi capiamo benissimo che c'è un turnover, un flusso molto ampio che vede in modo particolare coinvolti persone che sono ancora in attesa di avere una sentenza penale. rispetto invece ad un dato che a questo punto è significativo di soli 271 detenuti già condannati appunto in via definitiva. Si tratta di dati, non vuole essere retorica questa, che sono importanti anche perché ci aiutano a capire come le politiche della pena di questi anni hanno sviluppato un sistema della detenzione che è al limite del collasso e che rischia ogni giorno di vanificare l'esercizio minimo di diritti primari dei detenuti, in una situazione di emergenza estrema, la cui portata sicuramente può essere amplificata anche da un ricorso elevato alle misure cautelari custodiali, così come ci confermano i dati che appena abbiamo illustrato. Una situazione ormai diventata intollerabile, tanto che anche i nostri rappresentanti politici, in particolare mi riferisco al Ministro della Giustizia, ha definito le carceri italiane fuori dalla Costituzione. Se il principio infatti della nostra Costituzione è che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che invece devono tendere alla rieducazione del condannato, allora io mi chiedo innanzitutto come cittadina, prima ancora che come rappresentante dell'amministrazione penitenziaria, quali ipotesi di reinserimento trattamentale possono essere assicurate ai detenuti, ma soprattutto mi chiedo l'esercizio di quali diritti può essere garantito oggi quando ai detenuti non viene riconosciuto nemmeno quel minimum di condizioni essenziali alla dignità di una persona, in particolare mi riferisco ad uno spazio fisico o a un posto letto. Molti detenuti sono attualmente al carcere di Bologna costretti a dormire a terra sui materassi, con una stima che si aggira intorno a 20 detenuti con carattere di costanza e di permanenza. Anche oggi era comunque così. Rispetto a questo dato, anche noi operatori proviamo un certo sdegno, ma anche una certa impotenza a fronte di quella che è l'impossibilità, per non dire incapacità, di poter trovare soluzioni diverse. A distanza di tanti anni dalle grandi riforme penitenziarie, non possiamo negare che il carcere sia diventato oggi un contenitore di promiscuità, di soggetti reclusi in pochi metri quadrati, in condizioni igienico-sanitarie, spesso comunque al limite della sopportabilità, con spazi di socialità che vanno sempre più assottigliandosi e riducendosi a causa di una cronica carenza del personale che investe l'area educativa ma che investe anche il personale di polizia. E anche su questo punto vorrei fare un riferimento specifico alla situazione di Bologna. Abbiamo appena 400 unità su un organico previsto di 597. Personale che poi nel concreto è costretto di riflesso a vivere condizioni di lavoro altrettanto disagevoli e dequalificanti. Spesso infatti dimentichiamo che il carcere è anche un ambiente di lavoro e quindi come tale un ambiente che deve porre il personale in condizioni di soddisfare le proprie prerogative professionali, i propri bisogni, in un contesto che sia più possibile sereno e più possibile rispettoso anche dei diritti di un lavoratore e che invece a causa del generalizzato peggioramento delle condizioni di detenzione, e penso in primo luogo a quello che è l'elevato tasso di autolesionismo che tutti i giorni quotidianamente siamo costretti ad affrontare, anche le loro condizioni di lavoro diventano a loro volta un altro fattore di criticità alla funzionalità del sistema penitenziario nel suo complesso. Interessante è stata al riguardo la pubblicazione di questa settimana dell'Espresso con un articolo da un titolo significativo, si parlava di bombe carceri, è stato emblematico un passaggio di questo articolo. Si legge: basta un viaggio dentro l'inferno quotidiano delle galere stracolme per capire che il problema non è, e aggiungo io, non è solo quello di strutture o di ampliamento delle stesse, ma il sistema penitenziario italiano che non regge più l'ondata degli ingressi. Questo per dire che serve sicuramente una strategia di intervento che non può essere finalizzata a fronteggiare di volta in volta situazioni di emergenza, ma che deve essere inserita in una logica molto più ampia, più generale, di risoluzione definitiva del problema del sovraffollamento, che non può coinvolgere solo il sistema carcere, ma che in un rapporto di complementarietà deve investire la riforma del codice penale ed in particolare la riforma delle pene. Certamente a me non compete occuparmi di politica penitenziaria, non lo saprei nemmeno fare, quindi certamente non vengo qui a dire cose che probabilmente appartengono ad altri, però nell'ambito dell'attività di gestione che appartiene a noi operatori del carcere è stato possibile riscontrare un elemento molto significativo. Nella misura in cui il trend di crescita della popolazione detenuta non è stato accompagnato da un aumento esponenziale della criminalità, così come invece sembra evincersi da slogan propagandistici che invece tendono ad incrementare e a intensificare i bisogni di sicurezza sociale. ma invece tutto ciò è dovuto dall'applicazione comunque di leggi che sono state comunque varate dal nostro Parlamento e soprattutto il combinato contestuale di queste leggi, e mi riferisco soprattutto a tre leggi fondamentali che poi sono quelle che hanno creato comunque un grande sovraffollamento nei nostri ambienti carcerari. Mi riferisco alla Bossi-Fini, che appunto ha comportato un aumento del carcere per lo straniero irregolare, la Fini-Giovannardi sulle droghe, che ha comportato una quasi equiparazione penale del consumatore abituale rispetto allo spacciatore, quindi quasi in un'ottica di criminalizzazione generalizzata dell'uso della droga. Mi riferisco anche alla legge ex Cirielli sulla recidiva, e sono tutti dati che emergono concretamente dall'analisi dei dati che abbiamo appunto appena delineato. Leggi che sicuramente hanno le loro ricadute su un altro fenomeno che non può essere trascurato nella ricerca di quelle che sono le cause del sovraffollamento, cioè la detenzione cosiddetta breve durata, a breve distanza. Nell'attuale scenario, infatti, anche del carcere di Bologna, i flussi di ingresso nel circuito penitenziario sono stati caratterizzati da un elevato tasso di ingressi dalla libertà, seguiti comunque da scarcerazioni brevi. Abbiamo fatto un calcolo statistico e il termine proprio massimo in assoluto di detenzione è stato minore di un anno. Questa comprova del fatto che comunque si trova di fronte a situazioni che non sono di estremo allarme sociale o comunque di estrema riprovolezza criminale o penale. Sempre riportandoci al numero di ingressi dalla libertà nell'anno 2009, a cui ho fatto riferimento prima, che sono appunto 1.316, il 30% sono seguite comunque da scarcerazioni veloci e l'80% di queste detenzioni brevi sono riferibili a reati che non esprimono questo disvalore penale così forte, un elevato allarme di sicurezza. Si parla di indebito trattenimento nel territorio dello Stato dell'extracomunitario, del furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e consumo di sostanze stupefacenti. Questi sono i reati, diciamo, più gravi. Quindi è un turnover elevato a cui non corrisponde certamente una permanenza media altrettanto corrispondente, perché si fa riferimento ad una permanenza molto bassa. In tale scenario, che evidentemente contribuisce ad incrementare il tasso di sovraffollamento, la misura cautelare custodiale, lungi dal costituire l'estrema ratio, così come vuole appunto la volontà normativa, rappresenta allo Stato una tendenza generalizzata, se pensiamo che oltre il 70% dei detenuti è in attesa di una sentenza di condanna definitiva, rispetto ai quali diventa anche un po' vano e falso il principio di presunzione di innocenza fino a quando non viene emanata appunto una sentenza definitiva di condanna. È ovvio che questa tendenza non può essere attribuita solo all'applicazione concreta che di tale misure custodiali fa la magistratura penale, quasi a voler pensare ad un uso abusato di questa misura, soprattutto se consideriamo che in alcuni casi, specie per gli stranieri che non hanno punti di riferimento familiari e territoriali, diventa oggettivamente impossibile ipotizzare l'applicazione di misure cautelari di tipo non custodiale, quasi come se per tali soggetti la misura custodiale fosse, piuttosto che un'estrema ratio, quasi un rimedio inevitabile. Però è anche vero che in presenza di un numero così elevato di detenuti non definitivi è giusto anche interrogarsi, così come faremo oggi, sulla durata della custodia cautelare, sulle reali finalità e sulla possibilità di intervenire con delle modifiche normative, se consideriamo appunto i dati sopra richiamati, e cioè la media dei 953 ingressi dalla libertà per misure custodiali, e di cui 80 ingressi sono dagli arresti domiciliari e 367 invece sono le dimissioni per applicazione di arresti domiciliari, quindi vediamo che la proporzione è sempre molto sproporzionata. Sicuramente però l'unica soluzione effettivamente deflattiva del sovraffollamento non può che essere quella che muove da una riforma del codice penale, che punti sul concetto di residualità del carcere, che appunto dovrebbe essere limitato ai casi di effettiva pericolosità e di effettivo allarme sociale. Una riforma che sia capace di distinguere quelle condotte antigiuridiche che effettivamente sono originate da pericolosità e disvalore criminale, da quelle che invece sono causate da marginazione sociale o comunque da disagio e che purtroppo oggi rappresentano una percentuale molto alta anche tra la nostra popolazione detenuta di Bologna. Una riforma che rivaluti lo strumento delle misure alternative alla detenzione già previste, anche perché i dati statistici ci dimostrano come l'assenso di un significativo tasso di recidiva per i soggetti che sono stati interessati da progetti di reinserimento alternativo al carcere sia molto più alto rispetto invece a quelli che scontano per intero la loro pena, anche se breve, e che poi vengono immessi in libertà in assenza di un progetto di reinserimento di recupero. Ricordo infatti che nell'anno 2009 solo 32 detenuti del carcere della Dozza di Bologna sono stati ammessi all'affidamento in prova al servizio sociale, solo 24 alla misura della detenzione domiciliare, mentre sono attualmente in regime di semilibertà solo 13 detenuti e 9 in lavoro all'esterno, ex articolo 21 dell'ordinamento penitenziario. Anche questo è un dato che comporta un divario fortissimo rispetto ai numeri del turnover, rispetto comunque a quella che è il numero effettivo dei detenuti attualmente ristretti, che ripeto sono 1.182. Una riforma, tuttavia, che non si può limitare alle sole misure alternative, ma che deve individuare pene proprio veramente alternative al carcere. Se pensiamo che l'attuale popolazione detenuta è in gran parte costituita da immigrati irregolari, da tossicodipendenti, per i quali ultimi in particolare bisognerebbe proprio evitare il passaggio al contesto carcerario, che finisce per essere invece al contrario deleterio, in assenza comunque di programmi terapeutici o comunque di progetti di recupero. Anzi, una vera alternativa politica potrebbe essere quella che consente un percorso di rinnovamento generale del sistema penitenziario, in grado di avvicinare i bisogni del carcere e dei detenuti a quello che è il territorio su cui questi bisogni insistono, in coerenza anche con quello che è il principio di sussidiarietà, che oggi ormai è un principio di natura costituzionale. Considerato che il territorio rappresenta un essenziale punto di riferimento e di sostegno per quelle che sono le finalità di recupero sociale, in un processo di regionalizzazione anche di quella parte del sistema penitenziario che appunto esprime emarginazione e disagio sociale. Mi rendo conto che questo è un obiettivo forse irrealizzabile, anche perché comunque non dipende da noi, ma presuppone comunque una valutazione a monte dal punto di vista politico. E dico questo perché stamattina c'è stato un incontro a Parma tra tutti i direttori degli istituti penitenziari del Nord con il nostro capo del Dipartimento, per cercare anche di capire che strategie politiche e penitenziarie ci sono. E mi sono resa conto appunto come questo mio intervento oggi fosse del tutto sganciato da quella che è la reale progettualità della nostra amministrazione penitenziaria, che certamente lodevole nella misura in cui va ad implementare, ad intensificare quelli che sono i lavori di ristrutturazione del carcere per ampliare quelle che sono le capienze rispetto all'ondata del sovraffollamento, però è anche vero che comunque è molto limitativa, perché comunque il turnover continuerà ad essere molto alto, e se non si agisce a monte su quelle che sono le riforme veramente incisive del nostro codice penale, probabilmente staremo tra qualche mese o tra qualche anno a parlare dello stesso problema. Io vi ringrazio e spero che giornate di questo tipo possano in un certo senso sensibilizzare tutte noi, evocare le coscienze, perché forse qualcuno ci possa ascoltare. Grazie.
Ringrazio la dottoressa Martone, devo dire che i numeri che ci ha fornito, peraltro purtroppo ormai conosciuti da lungo tempo, perché il sovraffollamento non è dato ieri, ma purtroppo è un dato che avanza continuamente, ma che non è appunto una novità dell'altro giorno. Dati che ci fanno fortemente riflettere, sia in relazione a quelli che sono gli ingressi della libertà, sia in relazione a quelli che sono gli arresti domiciliari concessi, e anche in relazione a quelli che sono gli ingressi dagli arresti domiciliari, perché devo dire mi sembra un numero veramente molto basso, e che ci fanno molto riflettere anche in relazione ai numeri delle misure alternative. Oggi parliamo di altro, ma anche su questo bisogna continuare a riflettere, perché 32 affidamenti dal carcere nel 2009 mi sembra francamente un dato molto basso. Darei la parola al dottor Ceri, stimolando un attimo, in assenza dall'avvocato Bruno, che però all'inizio aveva per l'appunto rivolto qualche domanda, in particolare credo in questo caso al colui che esercita le funzioni di pubblico ministero, perché quando parliamo di un turnover di 48 ore certamente facciamo riferimento agli arresti, che poi o non vengono convalidati o comunque vengono convalidati e non vengono applicate le misure cautelari. Mi piacerebbe capire anche, rispetto alla negazione dei diritti, perché non credo di esagerare se dico che in questo momento in carcere sono negati i diritti primari, a cominciare dal diritto alla salute, mi chiedo anche se la Procura di Bologna, a fronte di questa situazione, potrebbe ipotizzare anche come dire, violazioni di norme, perché il diritto alla salute è un diritto costituzionalmente garantito, e quindi verificare, a fronte anche di quel sopralluogo, di quella relazione che l'avvocato Desi Bruno prima ci ha letto, se eventualmente potrebbero ipotizzarsi anche dei reati.
Dunque, ringrazio innanzitutto l'ufficio del Garante per l'invito e mi sembra che le prime questioni che emergono significative, e devo dire dal mio punto di vista significative soprattutto di oggettivo condizionamento di questo dibattito a fronte di due elementi che lo condizionano in modo assolutamente rigoroso. Da un primo punto di vista le emergenze sociali, e cioè una serie di fenomeni che si sono presentati all'orizzonte politico culturale, rispetto ai quali fenomeni la risposta da parte del legislatore è stata, e questo è il secondo condizionamento, oggettivamente povera. La dottoressa Martone ha fatto riferimento ad alcuni di questi fenomeni, e cioè il consumo di droghe, quella che è stata la scelta fin dal 1990 con il decreto presidenziale 309, che ricorderete nella sua formulazione iniziale non distingueva tra consumo e spaccio vero e proprio, è stato necessario un referendum abrogativo per riportare questa distinzione fra queste categorie sociali del consumatore e dello spacciatore. Ma accanto a questo risalente intervento legislativo ve n'è uno più recente, che è quello in materia di immigrazione clandestina, rispetto al quale il legislatore ha optato in modo deciso per la carcerazione, con quelle scelte che tutti conosciamo. All'interno del dibattito si sono poi situate ulteriori segnali, ulteriori suggestioni che vengono, credo, non solo dall'ambiente italiano, dal ristretto ambiente italiano. È probabilmente un argomento che in qualche modo esula da quello relativo al sovraffollamento carcerario indotto dalla custodia cautelare, ma credo sia una nozione accettata da tutti che l'ideologia del trattamento, la necessità di introdurre all'interno del carcere l'equipe di osservazione e trattamento sconti oggi una crisi che non è solo italiana, una crisi che ha indotto un progressivo impoverimento dei tentativi e degli sforzi di accentuare queste iniziative all'interno del carcere stesso. E ulteriori fenomeni sono quelli che vengono dalle scelte, per esempio, d'oltreoceano. È noto a tutti quanto, per esempio, la politica americana degli ultimi anni in materia di repressione sociale, penso alla formulazione del three strikes and you are out, e quanto questa abbia pesato, per esempio, sulla modifica della disciplina della recidiva introdotta dalla legge Cirielli. Anche questo è un argomento che riporta questo dibattito povertà dei rimedi per fronteggiare queste gravissime emergenze sociali, lo riporta in una cornice che non è solo quella provinciale italiana, ma è una cornice molto più estesa di livello europeo, se non mondiale. E trascuro del tutto altri fenomeni, quali quelli del terrorismo, che non appartengono a questo dibattito, ma che sicuramente segnalano ancora una volta il ricorso a una rigorosa disciplina repressiva nei confronti di questi fenomeni. E credo che da tutto emerga, comunque da questa serie di considerazioni preliminari, emerga una incapacità del sistema penale di reazione a questi fenomeni, se non ricorrendo all'accentuazione della carcerazione. E credo che ciò che ci ha detto la dottoressa Valentini sullo sviluppo della legislazione penale negli ultimi 20 anni suggerisca in modo estremamente preciso la preferenza che il nostro legislatore ha accordato alla scelta custodiale nell'affrontare e tentare di risolvere i problemi che si sono posti. D'altra parte credo che sia inutile in questa sede come dire, apprezzare quanto quella esigenza di sicurezza sociale sia e quanto sia stata invece ridotta. Saremo di fronte, come dire, a un discorso di natura politica, l'evidenza di come questo apprezzamento debba comunque essere fatto non sfugge ai cittadini bolognesi che per molto tempo si sono trovati in testa le classifiche di criminalità o di ricorrenza di reati, come se Bologna fosse una novella Gomorra rispetto al panorama italiano. Ma tant'è, la richiesta di sicurezza sociale è una richiesta che è veritiera ed è una richiesta a fronte della quale il legislatore italiano ha iniziato fin dal 1999, credo in modo deciso, una serie di provvedimenti che si sono mossi tutti, come dicevo, nel senso della predilezione, della preferenza per la scelta custodiale. Intendiamoci, io non discuto non credo io e nessuno possa discutere sugli obiettivi del processo penale. Ricordo a tutti il bellissimo incipit di un libro di Salvatore Satta traeva da una cronaca della Rivoluzione francese un episodio fulminante quanto all'oggetto del processo penale, cioè il povero capitano delle guardie del re che fuggiva inseguito dai sansculotti che volevano impiccarlo sulla pubblica strada e di fronte a questo piccolo corteo si erge un vecchietto con, dice la cronaca del tempo, con la toga nera sulle spalle che ferma questo corteo e assicura i sansculotti che ciò che essi si apprestavano a fare in modo così sbrigativo e brutale sarebbe stato fatto il giorno dopo dal Tribunale Rivoluzionario, ciò che effettivamente è successo. E dicevo, il problema non è a cosa serva il processo penale. Il problema è se la risposta debba essere univoca o se questa risposta possa essere graduata e quindi alla scelta custodiale possano affiancarsene delle altre che siano più graduate, più attenuate e consentano ugualmente di risolvere quei problemi di esigenza cautelare che gli articoli 273 e seguenti del codice di procedura penale pongono come esigenza che i giudici debbono risolvere. Dicevo, la scelta del legislatore è una scelta che tradisce in modo esplicito la preferenza per la carcerazione. I reati in materia di immigrazione clandestina ne sono, come dire, la cartina al tornasole. Siamo in presenza di condotte, tra virgolette, devianti, rispetto alla quale la scelta assolutamente necessitata è quella della carcerazione e del processo per direttissimo. È inutile anche soffermarsi sulla recente modifica della disciplina che ha reagito a quella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che aveva inciso su questa disciplina dichiarando la illegittimità di quelle reiterazioni dei provvedimenti del questore di allontanamento che avevano fatto sì che in presenza appunto di queste reiterazioni di ordini di allontanamento non seguiti all'accompagnamento coattivo alla frontiera come l'articolo 14 imponeva, si producesse un contenzioso penale sostanzialmente infinito che portava necessariamente alla carcerazione piuttosto che all'espulsione come reazione alla condotta dello straniero inottemperante all'ordine del questore. Devo dire che questa vicenda la Procura di Bologna l'ha vissuta, come dire, in prima persona, perché abbiamo ritenuto di applicare la legge così come essa era stata introdotta con la riforma della Bossi-Fini in modo assolutamente coerente con le intenzioni del legislatore, e cioè applicando, recependo l'arresto obbligatorio in flagranza da parte della polizia giudiziaria e conducendo l'arrestato davanti al tribunale per il giudizio in direttissima. È stata una scelta contestata anche dal tribunale, che ha sollevato una serie di eccezioni di costituzionalità che sono state, come poi sapete, tutte disattese o sostanzialmente disattese almeno nel loro nucleo fondamentale, e abbiamo ritenuto infine, dopo un monitoraggio di quella che era il risultato di questa scelta del legislatore innanzitutto e degli organi di enforcement, la polizia giudiziaria in secondo luogo, abbiamo ritenuto di doverci avvalere in modo più costante di quel principio posto all'articolo 121 delle disposizioni d'attuazione del Codice di Procedura Penale, che impone la scarcerazione dell'arrestato qualora il pubblico ministero non debba richiedere l'applicazione di una misura cautelare, cosa che è come dire, assolutamente evidente quando la persona arrestata, sia pur straniera, sia priva di qualunque censura penale o addirittura sia persona che lavora, che è nota nelle piccole comunità come persona che lavora, sia pure in nero, non potendo fruire di altri benefici. E ancora la preferenza del legislatore per la scelta custodiale è tradita, come vi diceva la dottoressa Valentini, dalle modifiche dell'articolo 275 del Codice di Procedura Penale, sia nel comma secondo, quello cioè che prevede che in presenza di una condanna, di una conferma della condanna in grado d'appello, sia applicata necessariamente la misura cautelare della custodia in carcere qualora si tratti di reati previsti dall'articolo 380 comma primo, cioè quelli puniti con una pena da 5 a 20 anni di reclusione e l'autore sia persona che nel quinquennio abbia commesso un reato della stessa identità. E ancor di più questa preferenza per la scelta custodiale è tradita dall'articolo 275 comma 3 del Codice di Procedura Penale, che introduce quella che secondo me atecnicamente può definirsi una presunzione legale di pericolosità. Si tratta in realtà di una scelta legislativa cautela obbligata, di modalità obbligata di cautela qualora il giudice ritenga la presenza di esigenze di cautela personale. Mi riferisco in particolare ai reati non solo previsti dall'articolo 575, cioè l'omicidio, la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la violenza sessuale, e tutti i reati attribuiti alla competenza della direzione distrettuale antimafia. Per tutti questi reati, qualora il giudice ravvisi un'esigenza cautelare, la scelta obbligata è la carcerazione con l'impossibilità di applicare un regime graduato custodia. E il fatto che si tratti di una scelta, di una preferenza accordata in modo quasi automatico ad esigenze di assicurare una risposta efficace, e credo tradita dal tipo di reati che entrano all'interno di questo calderone. Mi riferisco non tanto alla pornografia minorile, perché in qualche modo la previsione dell'articolo 600 ter è stata emendata, ma anche alla previsione di questo regime cautelare così rigoroso per le associazioni criminali che si occupano, per esempio, di produzione e commercializzazione di prodotti contraffatti o di grif false. Sul punto la Corte Costituzionale è stata invitata a una pronuncia di valutazione della irragionevolezza di questa disciplina dal Tribunale di Napoli. In qualche modo la Corte se l'è cavata, diciamo, evitando di prendere una posizione diretta sulla questione, perché si trattava in realtà di un principio di diritto enunciato alla Cassazione, che veniva denunciato perché, come diceva il Tribunale di Napoli, ciò che veniva in gioco in quella pronuncia non era la disciplina in sé, ma era il fatto che veniva censurato la possibilità di essere assoggettati a un regime cautelare attenuato se non si fosse fornita la prova del recesso dall'organizzazione criminale o della cessazione della esistenza dell'organizzazione stessa. Devo dire che comunque questa norma che prevede una scelta, una presunzione legale di pericolosità estrema nei confronti degli autori di questi reati, o meglio degli imputati di questi reati, è stata valutata rispondente al regime di ragionevolezza previsto dall'articolo 3 della Costituzione dalla Corte di Cassazione, che ha rigettato, perché manifestamente infondata, una questione di legittimità costituzionale proprio di questo articolo 275, nella parte in cui introduce, così come era denunciato, in modo surrettizio l'obbligatorietà della custodia preventiva. E anche se la Cassazione in questa sentenza non ha potuto non segnalare che, pur non essendo questa scelta legislativa arbitraria, perché cade su reati di estrema gravità, tuttavia desta in qualche modo preoccupazione il fatto che siano incluse alcune categorie di reati e ne siano escluse altre, come per esempio la rapina e l'estorsione aggravata, il traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti. Ma tant'è, e questa è sostanzialmente la conclusione alla quale giunge la Cassazione, ed è una conclusione che si impone anche all'interprete, anche all'operatore. Quindi siamo in presenza, per ritornare a ciò che vi dicevo anticipatamente sulla gravità di questi reati, a scelte di estremo rigore che riguardano non solo il cosiddetto diritto penale del nemico, cioè il diritto penale di chi si pone in modo antagonistico di fronte al sistema, ma riguardano anche reati che si prestano a una valutazione certamente più benevola, come è per esempio in materia di organizzazioni criminali che si occupano di reati di contraffazione di prodotti, prodotti di abbigliamento o di altro. E direi che in questo contesto possono essere citate anche ulteriori interventi legislativi, in parte la dottoressa Valentini te li ha detti. Direi che per esempio sicuramente la limitazione al patteggiamento prevista dall'articolo 444, comma secondo, per reati ritenuti dal legislatore di particolare gravità è un ulteriore elemento che certamente mal depone per una attenuazione del regime cautelare in presenza di quei reati, o che comunque si pone come ostacolo a una definizione sollecita del procedimento. E ultimo, ma non certamente relitto argomento, è quanto pesino all'interno di queste scelte cautelari le condizioni sociali dell'imputato, della persona coinvolta nel procedimento penale. È assolutamente evidente che anche quando fosse possibile godere di un regime attenuato, come per esempio gli arresti domiciliari o misure di carattere interdittivo, la mancanza di un'abitazione, la mancanza di un riferimento sociale, di una condizione lavorativa o di un contesto familiare non consentano certamente la fruizione di questo regime graduato, e mi riferisco in particolare alla categoria degli stranieri, alla categoria dei tossicodipendenti. Questo è, credo, il quadro che è possibile comporre, ed è, ripeto, mi riporto a ciò che dicevo all'esordio, è un quadro all'interno del quale è possibile cogliere, uno, l'emersione di alcuni fenomeni sociali che devono essere fronteggiati, controllati e, in definitiva, repressi. Da un altro lato, la incapacità del sistema penale e del sistema paese di proporre per regolare, controllare e reprimere questi fenomeni scelte diverse da quelle custodiali. E è significativo che a fronte del quadro via via del catalogo sempre più numeroso di reati che sono stati introdotti, forme particolari di cautela non ne sono state individuate, se non si fa riferimento a quelle dell'allontanamento dalla casa familiare, cioè le prescrizioni previste dall'articolo 282 bis e ter del codice di procedura penale. E capisco che a questo punto l'uditorio mi pone simbolicamente una domanda, cioè come se ne esce da tutto questo. Guardate, io credo che i numeri che ci ha letto la dottoressa Martone, che ci leggeva l'avvocato Desi Bruno, siano numeri che non ci consentano di baloccarci su le viete affermazioni che la misura cautelare sia così accentuata perché i giudici ricorrono alla carcerazione per estorcere illegalmente delle confessioni. I numeri non sono quelli che consentono di ritenere possibile una cosa del genere. Se fosse vero, saremmo in presenza di una responsabilità non solo dei magistrati, ma anche degli avvocati, ma anche di tutti quelli che all'interno del sistema penale assistono inerti a queste vessazioni da parte della magistratura nei confronti degli imputati. Siamo in presenza di numeri che tradiscono una realtà purtroppo molto più grave, cioè quella che io ritengo l'incapacità del sistema di affrontare problemi di questo genere. In una delle sentenze della Corte Costituzionale sulla scelta legislativa della carcerazione nei confronti degli stranieri, la Corte si pone il problema, ovviamente se lo pone e lo allontana, Non spetta a questa Corte esprimere valutazioni sull'efficacia della risposta repressiva penale rispetto a comportamenti antigiuridici che si manifestino nell'ambito del fenomeno imponente dei flussi migratori dell'epoca, con problemi di natura sociale, umanitaria e di sicurezza. La Corte, cioè, si pone il problema di questi problemi, di questi accadimenti planetari e pone problematicamente la domanda se sia la carcerazione o la risposta repressiva penale l'unica risposta possibile, ma ovviamente allontana da sé la risposta, perché non è quella la sede per discutere, ma siamo in presenza di un dibattito che purtroppo involge proprio queste domande e queste risposte. E dunque come se ne esce? Se ne esce, credo, soltanto al di là, diciamo, della buona volontà dell'amministrazione penitenziaria, dei magistrati e degli avvocati, se ne esce soltanto abbandonando la logica, credo, delle piccole riforme destinate a calmare il senso d'ansia dei cittadini oppressi da questa forma, da queste forme di insicurezza sociale, e riprendendo invece una politica di riforma di più lungo respiro che si prefigga soprattutto il recupero di efficienza del sistema penale. Al di là, diciamo, di questa prospettiva a lunghissimo periodo, credo che bisognerebbe riflettere su due aspetti particolari. Uno, e probabilmente può essere giocato anche all'interno delle norme attuali, ed è quello di accentuare e recuperare il ruolo della vittima all'interno del procedimento penale. Indubbiamente molte di queste scelte del legislatore nascono dalla incapacità di assicurare alle vittime, come dire, un senso di intervento dello Stato di fronte al reato che hanno patito. E guardate, è significativo, io ho vissuto la prima parte della mia esperienza professionale in Sardegna, in un luogo che era all'epoca funestato da reati gravissimi di sequestro di persone a scopo di estorsione, e quindi era considerata una sorta di landa dominata dall'antistato. Ma io mi ricordo che tutte le sere lasciavo la macchina aperta prima di andare in casa a dormire, come nei film americani, che è una cosa che non si vede più in nessuna città italiana, questa di chiudere la porta la portiera dell'autovettura e di salire in casa. Siamo tutti lì a trastullarci con gli impianti d'allarme e quant'altro. Ma questo ci fa riflettere di come reati, come dire, tra virgolette, bagatellari, reati modesti, la molestia alle persone o i reati di furto, scuotano il senso di insicurezza sociale molto di più dei gravi crimini che passano, come dire, per soglie di percezione molto più alta. E per questi reati, tra virgolette, bagatellari, siamo rimasti a lungo privi di risposte efficaci e immediate, e l'unica risposta efficace e immediata è ancora una volta l'intervento della polizia giudiziaria e la carcerazione dell'autore. E l'unica risposta che possa offrire alla vittima il senso dell'intervento dello Stato in suo favore. E quindi è necessario, credo, recuperare il ruolo protagonistico delle vittime all'interno del processo penale e cercare delle forme di conciliazione che possono essere anche immediate. Mi riferisco per esempio a tutti i tentativi che per esempio la classe forense ha raccolto di contribuire al risarcimento del danno, comunque di offrire una forma di remunerazione per il reato patito, interventi questi che da un lato appunto rassicurano le vittime e da un altro lato persuadono sulla insussistenza di una pericolosità sociale da parte dell'autore del reato. E per altro verso credo che bisognerebbe anche recuperare per esempio il senso di alcune, o il senso, il valore di alcune riforme che hanno introdotto all'interno del sistema, del sottosistema cautelare, la possibilità, come dire, di indurre l'autore del reato a comportamenti virtuosi. Mi riferisco in particolare a una disciplina del 2001, introdotta dal decreto legislativo 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti, amministrativa per modo di dire perché è chiaramente una responsabilità penale, nei confronti delle imprese o comunque degli enti collettivi i cui amministratori abbiano commesso reati nell'interesse e a vantaggio dell'ente, è previsto un sistema cautelare che è un sistema cautelare completamente diverso da quello previsto dal codice di procedura penale, perché è un sistema cautelare alla francese, con cioè il contraddittorio anticipato, per cui il pubblico ministero cita l'ente davanti al giudice per le indagini preliminari, notificandogli già qual è la richiesta cautelare, e in quella sede l'ente, la società, può paralizzare l'iniziativa cautelare offrendo comportamenti di tipo virtuoso, cioè quello del pronto adeguamento del suo ordinamento alle prescrizioni di legge, offrire risarcimento del danno, assicurare la consegna del profitto del reato. Anche questa è una disciplina che dovrebbe essere in qualche modo recuperata, e le forme per farlo potrebbero trovarsi anche all'interno, al di là dell'anticipazione del contraddittorio, anche all'interno dell'attuale procedimento penale. In realtà poi tutto questo può essere fatto quando e dove, occasionalmente e per singoli episodi, perché come sapete al di là dei numeri delle carcerazioni anche in fase cautelare, gli uffici giudiziari sono sommersi dai numeri dei procedimenti penali e da una sempre più intollerabile difficoltà e lentezza nel assolvere questi compiti. E anche questa credo non sia esclusivamente una responsabilità dei giudici, che se ne pensi in giro. Vi ringrazio. Ah no, ci rimaneva una cosa da dire. Se questa situazione delle carceri italiane possa indurre la magistratura a un intervento di verifica della situazione di illegittimità di queste condizioni. È noto a tutti che di recente l'Italia è stata condannata in sede europea per non aver assicurato condizioni di detenzione a un cittadino straniero, e occorrerebbe perché fosse possibile l'intervento della magistratura e della Procura della Repubblica verificare se e quanto queste forme siano forme dovute, queste forme di detenzione inumane, siano dovute ovviamente a una condizione, a un atteggiamento intenzionale e volontario da parte dei preposti alla custodia stessa, o quanto essi stessi, questi funzionari e questi operatori, a loro volta non siano vittime di un sistema di questo genere che non consente a loro per primi di operare come la Costituzione e la legge dell'ordinamento penitenziario imporrebbe. Detto questo, la risposta è scontata. Certo, se ci fossero condizioni di evidente illegalità e di evidente fondatezza di una sussistenza di reati, nessuna Procura della Repubblica si tirerebbe indietro. Purtroppo la situazione è molto, credo, molto, molto più complessa di un intervento singolo e occasionale di una Procura della Repubblica nei confronti del direttore o del comandante della Polizia Penitenziaria di una casa circondariale. Grazie.
Grazie, dottor Ceri. La mia chiaramente era una domanda provocatoria, nel senso che ben conosco le capacità professionali che offrono le zone circondariali, però evidentemente il mio riferimento è, come dire, a uno Stato che è uno Stato in questo momento latitante dal punto di vista, appunto, cioè questo chiaramente è il mio parere. L'avvocato Bruno non è ancora arrivato, a questo punto io mi do la parola per il mio intervento. Ma c'è un dato che oggi ancora non è stato citato e credo che invece necessariamente vada citato, perché il dato dei morti in carcere è un dato che è legato necessariamente al sovraffollamento, è legato anche al sovraffollamento ed è un dato in continuo aumento. Questa mattina un'altra persona è morta in carcere a Secondigliano, non sappiamo se è morta per morte naturale, se è morta perché si è suicidata. Fatto sta che ad oggi, a più o meno poco più di 90 giorni dall'inizio dell'anno, le morti in carcere hanno raggiunto il numero di 58 persone. E credo che questo sia un dato di riflessione che debba appartenere a tutti noi, prima di tutto come cittadini. Vorrei iniziare il mio intervento innanzitutto ringraziando l'avvocato Desi Bruno, il garante dei diritti dei detenuti per il Comune di Bologna, per l'impegno e per la qualità dell'impegno che in questi 5 anni ha profuso in questo suo compito. Ribadisco oggi quello che ho già detto, non per particolare simpatia o per particolare affetto, che pure chiaramente mi lega l'avvocato Desi Bruno, ma perché ritengo che il suo sia stato un ruolo molto importante, un ruolo delicato e che abbia, come dire, impresso a questa città una svolta, perché ha svolto un ruolo in maniera assolutamente autonoma ed equidistante da quelli che potevano essere i poteri politici, assolutamente autonomo ed equidistante e sempre con grande rispetto delle istituzioni, credo anche di poterlo dire anche rispetto appunto alle istituzioni carcerarie. Credo anche che al garante, così come al direttore, alla vice direttrice, al comandante, al commissario e anche al provveditore ed anche alla garante vada, come dire, riconosciuto anche il loro buon lavoro nel non avere il carcere di Bologna fino ad oggi fortunatamente essere stato oggetto di azioni violente, di protesta da parte dei detenuti, perché questo è, credo, il vero rischio di questo momento. Credo che appunto oggi parlare di carcere sia come dire, a prescindere dalla professione, dal ruolo che ognuno di noi svolge, sia assolutamente doveroso, in quanto io ritengo personalmente che sia per l'appunto in atto una violazione dei diritti umani e che le coscienze non possano sentirsi sollevate nel comune pensare che comunque se un soggetto si trova in carcere certamente qualcosa avrà fatto, anche perché così non è. E comunque, anche qualora così fosse, anche quando il soggetto è riconosciuto colpevole da una sentenza di condanna, certamente non perde quei diritti primari che sono i primari dell'individuo e quindi, il diritto appunto a vivere in condizioni umane dignitose, ad essere curato se ammalato, a coltivare quegli affetti familiari che certamente vengono spesso anche a causa di trasferimenti improvvisi, soprattutto in questo momento di cosiddetti sfollamenti, a volte bruscamente interrotte. Abbiamo sentito che il 9 di aprile, quindi la settimana scorsa, la Casa Circondariale di Bologna ospitava 1.185 detenuti, dei quali 717 sono in attesa di giudizio. Precisamente 290 in attesa di primo giudizio, 342 in attesa di secondo giudizio, quindi appellanti, e 85 ricorrenti per Cassazione. 307 detenuti su 1.185, quindi un quarto della popolazione carceraria bolognese, sono tossicodipendenti. Il dato nazionale è che il 50% dei detenuti è in custodia cautelare, il dato locale è che quasi due terzi dei detenuti è sottoposto ad una misura cautelare. Attenzione però, perché le statistiche ci dicono che tra i soggetti che sono in custodia cautelare circa il 30% di loro verrà assolto. Questo è un primo dato che deve portarci ad un'attenta riflessione, perché il 30% è un numero notevole ed è una statistica che ha fornito nel primo incontro del Garante il rappresentante dei giudici democratici e che è stata tratta da una relazione del Ministero del Tesoro in relazione alla riparazione per ingiusta detenzione. I soggetti in custodia cautelare non sono tutti stranieri irregolari, certamente il numero degli stranieri irregolari è un numero notevole, ma tra coloro che sono reclusi in carcere ci sono anche tanti italiani e che quindi ben potrebbero, in determinate situazioni, usufruire di una misura, ad esempio, degli arresti domiciliari. La prima domanda che io mi pongo e che pongo a tutti davanti a questi dati che abbiamo oggi sentito e che io vi ho appena ricordato è se sia possibile che per tutti questi soggetti l'unica misura adeguata sia la misura della custodia cautelare in carcere. E mi chiedo anche conseguentemente se questa situazione sia in linea con quanto previsto dall'articolo 275, il quale per l'appunto, come a tutti noi noto, prevede che la custodia cautelare può essere disposta solo quando ogni altra misura risulti inadeguata. Mi chiedo anche se questa situazione che oggi abbiamo sotto gli occhi sia in linea, sempre con quanto previsto dall'articolo 75, nella parte in cui dispone che il giudice nel disporre la misura tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. E ancora mi chiedo se tale situazione sia sempre in linea con quel criterio di proporzionalità e di adeguatezza della misura rispetto al fatto reato e rispetto alla sanzione che sia stata o che sarà invece irrogata. L'esperienza quotidiana mi porta purtroppo a dire che siamo effettivamente in presenza di una patologia, di una grave patologia del sistema. Non è un dato nuovo quello della patologia, a mio avviso, della custodia cautelare in carcere, tant'è che lo scorso anno, quindi non tanto tempo fa, ma neppure ieri, la Camera Penale di Bologna ha svolto un incontro sempre su questo tema della patologia della custodia cautelare all'interno della casa circondariale, incontro al quale parteciparono esponenti della magistratura e dell'avvocatura, e proprio perché noi riteniamo ormai da tempo che effettivamente vi sia un eccessivo utilizzo della misura cautelare della custodia in carcere. E mi chiedo anche come questo sia possibile a fronte della diminuzione del numero dei reati, perché in realtà le ultime statistiche ci dicono che c'è stato un calo del numero dei reati, che c'è una variazione del meno 6,6%. Ci dicono anche che c'è un aumento degli arresti, un incremento del 5%. E anche questo è un dato, come dire, in contrasto, anche se però è vero che sono state introdotte delle ipotesi di arresto obbligatorio che quindi conseguentemente probabilmente compensano questo dato. Ritengo che oggi si viva appunto una situazione di patologia rispetto all'applicazione della misura cautelare e devo dire che in questo mio convincimento sono supportata anche dalle motivazioni che i provvedimenti emessi dai giudici per le indagini preliminari o emessi dal Tribunale Democratico di Bologna quando per l'appunto di giudizio di ordine. Motivazioni che devo dire poi spesso vengono anche confermate dal Tribunale della Libertà, ma che a mio avviso risentono da un lato del clima politico e appunto di questa spinta alla tolleranza zero e quindi al tutti in galera perché l'unica misura è il carcere, ma risentono anche certamente di una gogna mediatica e di una diffusione sbilanciata delle notizie, di una informazione sbilanciata che in questo paese vi è. Vedete, quanto io vi sto dicendo in realtà è un dato dimostrato, perché ricorderete tutti l'anno scorso, mi sembra, o due anni fa, adesso precisamente non ricordo, ma eravamo comunque in febbraio-marzo,
e fra l'altro a seguito di quel caso si scatenò il più serio anche della reintroduzione delle misure cautelari obbligatorie per alcuni reati. Ricorderete di quel GOT, di quel giudice onorario del Tribunale Civile di Bologna che non convalidò l'espulsione per un cittadino rumeno, il quale cittadino rumeno poi si recò, se non ricordo male, a Roma e venne accusato di un grave delitto, relazione poi al quale forse venne anche scarcerato. In ogni caso quel giudice fu sottoposto ad una gogna mediatica che certamente non avrebbe fatto piacere a nessuno. Nello stesso periodo un cittadino extracomunitario a Bologna, carcerato dal Tribunale della Libertà perché aveva espiato in custodia cautelare i 2/3 della pena secondo quel criterio che il Tribunale della Libertà ha fatto proprio, che prima richiamava la dottoressa Valentini, ebbe a scarcerare questo cittadino straniero che poi violentò una giovane donna bolognese. Allora però, vedete, io mi rendo conto delle problematiche che chiaramente sottengono e succedono a seguito di questi fatti, però non credo che questi fatti, come dire, possano condizionare l'operato dei magistrati. E dico questo perché purtroppo chi come me, o anzi come il mio assistito, andò a discutere un 310, un atto di appello in relazione proprio al criterio dei 2/3, che era stato fino a quel momento un criterio, oggi mi dicono si è arrivato ai 9/10, insomma man mano si è allargato, ma un criterio che era un criterio, come dire, assolutamente pacifico, perché vi è anche un libro su questo tema e quindi assolutamente pacifico, a fronte di quel fatto e a fronte di quella gogna mediatica, il mio assistito, nonostante avesse espiato ben più dei 2/3 della pena che gli era stata inflitta, venne comunque mantenuto la carcerazione preventiva, per poi, a fronte chiaramente di una successiva istanza, essere scarcerato 2 mesi dopo, ritenendo che siccome erano passati in più 2 mesi, invece in realtà il criterio di proporzione era di nuovo applicabile. E allora io credo che in questo periodo, da questo punto di vista, bisogna fare attenzione, bisogna riflettere. Credo anche che in questo momento storico ciò che il giudice valuta in particolare nell'applicazione e nella scelta della misura, in particolare della misura cautelare, è la gravità del fatto, nel senso che il fatto, il soggetto, si riconoscono i gravi indizi di colpevolezza e già questo basta per applicare una misura cautelare. In più, se si parla di un fatto grave, ma il problema è che purtroppo ultimamente ogni fatto è grave, anche perché certamente se noi pensiamo che un furto pluriaggravato ci impedisce di avere una sospensione dell'esecuzione, evidentemente ogni fatto è diventato un fatto grave. E allora però ciò che a mio avviso si deve ritornare a fare è nuovamente tornare a valutare la sussistenza in concreto delle esigenze cautelari, perché anche a fronte di soggetti, ed io ho una breve rassegna giurisprudenziale perché credo che poi sia importante soffermarsi anche su questi punti, perché anche a fronte di soggetti incensurati o comunque con precedenti penali molto modesti e magari risalenti anche a molti anni prima, capita che vengano posti a misura cautelare in carcere. Perché? Perché si dice che il fatto è grave, perché allora essendo il fatto grave vi è un pericolo di recidiva, e vi è un pericolo di recidiva che comunque impedisce anche di svolgere quella positiva prognosi che potrebbe far ritenere che il soggetto potrebbe avere accesso ad benefici della sospensione condizionale della pena. Guardate, caso concreto. Questo soggetto viene fermato con un quantitativo di cocaina di circa 96 grammi insieme ad altre due persone, è italiano, è pressoché incensurato perché è gravato, lo dice il Tribunale della Libertà, da un unico precedente per rissa risalente, era un fatto di 15 anni prima e del tutto specifico, ma il suo inserimento sociale e lavorativo non vale ad attenuare il giudizio di pericolosità, atteso che pur potendo contare sul proprio lavoro ha preferito dedicarsi a questo genere di attività delittuose. Quindi anche il soggetto incensurato è un soggetto che di questi tempi, seppur italiano e seppure ha una possibilità abitativa, spesso è ristretto nelle patrie galere. Fortunatamente ci sono anche giudici che la pensano diversamente e che quindi poco tempo dopo, ritenendo appunto che a fronte delle condizioni soggettive dell'inserimento sociale del soggetto e a fronte del fatto che non si ravvisavano elementi di pericolosità, ha ritenuto poi effettivamente applicabile la misura degli arresti domiciliari. C'è sempre un giudice a Berlino, esatto. La misura degli arresti domiciliari è diventata, diciamocelo, è diventata l'eccezione. D'altronde abbiamo sentito dalla dottoressa Martone che i casi di dimissione per arresti domiciliari sono stati 367. Il dato importante è però che gli ingressi dagli arresti domiciliari invece sono stati 80. Ma attenzione, negli 80 ingressi dagli arresti domiciliari noi dobbiamo considerare non solo l'eventuale commissione di altri reati, non solo la violazione degli arresti domiciliari, ma dobbiamo considerare anche tutte le ipotesi in cui la sentenza diviene definitiva e si tratta di reato stativo, perché in quel caso, anche se il soggetto si trova agli arresti domiciliari, salvo che non abbia un programma in corso per quel fatto, sappiamo tutti che il soggetto entrerà in carcere. Il problema è che spesso le motivazioni per l'appunto con le quali poi i soggetti vengono collocati in carcere invece che gli arresti domiciliari sono motivazioni che a mio avviso sono prive di contenuto, perché fanno riferimento a delle frasi di stile, ma non tengono conto in realtà delle vere condizioni soggettive dell'imputato. Francamente, anche in questo caso avevamo sempre un soggetto che era stato arrestato perché deteneva 6 grammi di cocaina, aveva offerto gratuitamente un po' di cocaina ad un amico. Il Tribunale della Libertà chiaramente confermava il provvedimento del primo giudice in relazione al fatto che appareva inverosimile la detenzione per l'esclusivo uso personale di 6,4 grammi di cocaina in 2 righe, che aveva un precedente penale per guida in stato di ebbrezza e che l'abitazione familiare non appariva essere la sua stabile dimora. Si chiedeva che il soggetto fosse collocato agli arresti domiciliari presso la madre, che aveva evidentemente rilasciato una dichiarazione di disponibilità ad accogliere il figlio. Fortunatamente c'è un giudice a Berlino, come dicevamo prima, e la Corte di Cassazione, purtroppo intervenendo più di un anno dopo, ha annullato il provvedimento di madre alla libertà, ritenendo per l'appunto che il Tribunale della Libertà non aveva, come dire, motivato adeguatamente in relazione al criterio di adeguatezza della concretezza e attualità legale degli agenti cautelari, che ci dice la Corte di Cassazione sono temi fondamentali in materia che il Tribunale ha soffocato in formule stereotipate e generiche. Riferimenti pleonastici o di non accertata rilevanza. Vi sono poi tutta una serie di motivazioni, francamente, dei giudici di primo grado e comunque di secondo grado, che a mio avviso sono censurabili, perché si faceva riferimento prima al fatto che il soggetto straniero solitamente non ha un'abitazione e che quindi non potrà fruire degli arresti domiciliari. In realtà capita anche che il soggetto straniero che non ha riferimenti in Italia, magari di parenti, ha però riferimenti in Italia di soggetti magari connazionali o comunque di amici che ha conosciuto in territorio italiano, che sono disponibili ad accoglierlo a casa. Quindi chiaramente vengono proposte le istanze, viene allegata la documentazione che solitamente consiste nella dichiarazione di ospitalità, la copia del permesso di soggiorno, la copia del contratto di locazione. Però viene introdotto in questo caso un ulteriore elemento in più che in realtà la legge non prevede, e viene introdotto un elemento discriminatorio che è quello del reddito del soggetto ospitante. E non solo viene introdotto questo elemento in più, ma addirittura si pretende di andare a sindacare se quel reddito di quella persona è un reddito idoneo ed adeguato a mantenere il soggetto che deve essere ospitato. Si introduce in tal modo un elemento discriminatorio, è di tutta evidenza, ma peraltro si introduce un elemento, a mio avviso, come dire, che non è collegato a niente, nel senso che il soggetto che stabilmente delinque è certamente soggetto in grado di dimostrare che qualcuno ha un reddito per mantenerlo,
è il soggetto invece che viene per l'appunto catturato perché magari ha spacciato 5 dosi di hashish o di cocaina, o che magari ha contravvenuto all'ordine del questore che comunque non ha ottemperato l'espulsione, che non ha una situazione, come dire, strutturata di fianco che gli consenta per l'appunto di provare determinate cose. Eppure anche da questo punto di vista vi sono una serie di ordinanze, anche devo dire a fronte di fatti non particolarmente gravi ed a fronte di fatti puniti con pene veramente minime. Abbiamo un caso Mesi 8 per furto, cittadino extracomunitario, ci dice il Tribunale della Libertà che l'istanza non può essere presa in considerazione in ragione del fatto che nulla è stato provato in ordine alla capacità reddituale dell'ospitante Cascone Veronica. E abbiamo ancora un altro soggetto condannato ad una pena di mesi 5 giorni 10 che quando è stata fatta l'istanza aveva già scontato praticamente 3 mesi in custodia cautelare, quindi rimaneva un mese e mezzo, e anche in questo caso chiaramente il soggetto che lo ospitava è un soggetto regolare e il Tribunale ritiene che non sia possibile concedere gli arresti domiciliari in quanto nulla si dice del reddito dell'ospitante. Guardate, addirittura l'avere una stabile attività lavorativa, che dovrebbe essere un elemento, come dire, che a fronte di un soggetto che non ha precedenti penali deve essere un elemento tranquillizzante, perché è evidente che se un soggetto ha un'attività lavorativa che gli consente di vivere regolarmente, se ha commesso un reato, il reato è stato determinato da tanti altri elementi e non necessariamente, come dire, da un'avidità personale, ad esempio in tema di stupefacenti. Eppure anche qui le motivazioni, devo dire frequenti, in questo caso del Tribunale della Libertà, fanno riferimento al fatto che anzi il fatto di avere un'attività lavorativa diventa un elemento negativo, perché tu soggetto che potevi comunque vivere tranquillamente hai commesso un reato per bramosia di reato, anche questo per bramosia di denaro. Credo che anche da questo punto di vista sia importante una riflessione. Un altro punto che devo dire non riesco nella mia testa a comprendere è quello del fatto nuovo. La custodia cautelare non può essere revocata perché nessun fatto nuovo è intervenuto nel corso del tempo. Allora, io ogni tanto mi sento stupido, lo dico francamente, perché mi chiedo, a fronte di un soggetto che magari è in carcere da 8 mesi, che magari ha anche confessato, quale può essere il fatto nuovo che interviene, che sia idoneo a modificare la misura cautelare? Che cosa deve succedere? E anche quando c'è un fatto nuovo, peraltro, perché anche questo è un caso concreto, soggetto che si trova in carcere, entra in carcere sempre chiaramente per reati legati agli stupefacenti, intraprende un rapporto col SERT del carcere, quindi pone in essere un percorso di recupero per quanto è possibile chiaramente all'interno del carcere, a un certo punto non vuole più prendere il metadone perché non vuole avere altra dipendenza, nel senso che si sente disintossicato e quindi dice no, basta, non voglio più neanche prendere il metadone. Di tutto questo si dà atto al provvedimento del Tribunale della Libertà, ma si dice che nessun fatto nuovo è intervenuto a modificare una situazione. E allora, prima diceva il dottor Ceri, però non venitemi a dire che le misure cautelari vengono applicate perché vogliamo fare confessare, perché forse teneva che qualcosa di che quello che dice, e non lo dico io, Peppino Caldarola sul riformista del 6 aprile 2010 abbia in qualche modo e qualche volta un fondo di verità, ci dice che il carcere viene utilizzato come strumento estremo di pressione sull'indagato per costringerlo a confessare il reato di cui è accusato. Ci dice anche che a volte le persone, pur di tornare libere, confessano anche cose che in realtà magari non hanno mai fatto. Allora, tutto questo credo che debba far riflettere, deve fare riflettere a mio avviso anche un altro dato in particolare, perché si è parlato come dire, del problema delle varie riforme, le riforme che hanno modificato sicuramente in maniera peggiorativa, perché è evidente che la legge sull'immigrazione ha introdotto nuove ipotesi di reato, ha man mano inasprito da contravvenzione sono diventati delitti, ha introdotto ipotesi di arresto obbligatorio, la legge Fini-Giovanardi, la legge Cirielli. Però è anche da ultimo il pacchetto sicurezza del 2009 che ha introdotto delle ipotesi di cattura per l'appunto obbligatorio. Però esiste sempre un criterio di discrezionalità del giudice e mi riferisco in particolare al giudice perché credo che il ruolo del pubblico ministero e del giudice sia un ruolo assolutamente diverso. Il pubblico ministero ha un compito e una funzione che è diversa da quella del giudice. Il pubblico ministero non è terzo, il pubblico ministero è parte. Ed ha una funzione pubblica che deve perseguire, no? Che è quello comunque di reprimere i reati, fare in modo che gli autori dei reati vengano catturati e condannati. Il giudice è un giudice invece che per la nostra Costituzione è un giudice terzo, ed è un giudice che è terzo non solo rispetto al pubblico ministero, ma è un giudice che è terzo rispetto alla politica ed è un giudice che è terzo anche al cittadino, nel senso che il giudice non può, come dire, rimanere soffocato dalla chiamata della piazza perché per esigenze di sicurezza si vuole tutti in galera. Il giudice è altro, il giudice ha una funzione nobile e chiaramente deve perseguire la sua funzione nobile e importante in un paese democratico. E allora non può, come dire, piegarsi... Di questi tempi soprattutto piegarsi al volere della piazza. E poi guardate, la magistratura associata interviene ed interviene spesso su alcuni temi, interviene sul tema delle intercettazioni telefoniche, interviene sulle proposte di modifica che riguardano il CSM, interviene su quella che potrebbe essere una proposta di modifica della separazione delle carriere. Però devo dire che rispetto alla custodia obbligatoria e quindi a quella, come dire, a quella specie di recinto dentro il quale si vuole rinchiudere il giudice limitando il suo potere discrezionale, in realtà rispetto a questa non mi è sembrato di sentire delle grandi voci dissonanti. Così come devo dire mi stupisce il silenzio della magistratura rispetto al sovraffollamento carcerario, perché anche su questo, a parte casi isolati, non mi sembra che ci sia un dibattito pubblico, non mi sembra che nella NM, nelle varie comunque correnti si siano, come dire, esposte su questo punto. C'è, come l'Unione delle Camere Penali l'ha definito, un silenzio assordante. Allora io credo che il giudice da questo punto di vista debba recuperare la sua autonomia e indipendenza, perché non può essere autonomo ed indipendente solo quando le modifiche possono, come dire, modificare il proprio status o comunque andare ad influire sulle indagini. Deve essere autonomo e indipendente sempre ed in particolare essere autonomo e indipendente rispetto all'applicazione delle misure cautelari e rispetto alla libertà delle persone. Questo è un dato che io contesto alla magistratura. Quello oggi di non avere voce in capitolo rispetto a questo dato, cioè di appiattirsi rispetto a delle richieste, che sono quelle che tutti devono stare in galera. Questo è il recupero dell'autonomia e dell'indipendenza. E il potere discrezionale c'è, esercitatelo. Perché prima diceva il dottor Cerio, noi abbiamo fatto una scelta come ufficio rispetto ai reati di immigrazione. Io me la ricordo quella scelta, me la ricordo e mi ricordo anche che nonostante la Cassazione continuasse a dire che comunque non era possibile denunciare e catturare nuovamente un soggetto che era stato già condannato per l'espulsione, nonostante questo le sentenze i soggetti venivano condannati, le misure cautelari venivano applicate, la Corte d'Appello confermava le sentenze fino a quando non arrivava la Cassazione che poi le annullava senza rinvio. E c'è un dato, che è un dato che nel 2008, per l'appunto, rispetto ai reati legati all'immigrazione clandestina, sono entrati in carcere, se non ricordo male, 13.000 persone solamente per la violazione dell'ordine di espulsione. Allora, non si è contribuito in qualche modo al sovraffollamento? Non si potrebbe agire diversamente? Perché bisognava fare una scelta di questo tipo? Era assolutamente necessario?
Io credo semplicemente una riflessione, poi chiaramente rispetto le scelte della Procura di Bologna, ci mancherebbe, e le scelte di tutti, però chiedo che su questi temi si sia limpidi, che si dica effettivamente quello che si pensa e che si cerchi in qualche modo una strada per uscire da questa situazione. Perché guardate che l'Italia è uno fra i paesi d'Europa che ha il più alto tasso di detenuti in attesa di giudizio. Il più alto, vengo corretta, ne sono contenta, il più alto tasso di detenuti in attesa di giudizio. Allora non nascondiamoci dietro un dito, non sono solamente le riforme che hanno aggravato la situazione. C'è una scelta che è quella per l'appunto che la misura cautelare della custodia in carcere è la misura che si ritiene debba essere maggiormente applicata. Che cosa si può fare rispetto al sovraffollamento? Guardate, a me la bozza Alfano non è che mi entusiasmi più di tanto. Certo, rappresenta un primo mutamento di strada perché invece che pensare solamente a costruire nuove carceri, finalmente si pensa anche invece a qualcosa che possa consentire ai detenuti di uscire dal carcere. Però la detenzione domiciliare è un istituto che esiste, è un istituto che viene poco applicato evidentemente, ma è un istituto che c'è già e peraltro è un istituto che attualmente prevede la detenzione domiciliare per reati fino a 2 anni, quindi addirittura 1 anno in più. Qui ci sarebbe, sembra di capire, una sorta di automatismo di obbligatorietà, però francamente non mi sembra che dal punto di vista delle misure cautelari possa, come dire, sfoltire il carcere. La messa alla prova va benissimo, ma non va bene un limite di pena di 3 anni, perché un limite di pena di 3 anni non ci rientra la resistenza, non ci rientra l'articolo 14,5, non ci rientrano le rapine, non ci rientra il furto aggravato, non ci rientra il 5° comma dell'articolo 73. Cosa ci mettiamo allora nella sospensione per messa alla prova? Occorrerà che il limite di pena sia necessariamente più elevato, perché altrimenti è uno strumento come il braccialetto elettronico che rimane semplicemente scritto sulla carta. Bisognerà investire denaro perché tutti quei tossicodipendenti che sono in carcere siano in realtà in delle comunità di recupero. Occorrerà investire denaro per prevenire, perché il problema della droga è un problema gravissimo ed è un problema gravissimo che si ripercuote su tutta la società, si ripercuote sui ragazzini dalla prima liceo, anzi dalla terza media molte volte, e per il corso della loro vita. E allora bisogna mettersi nell'ottica che la prevenzione è un'azione positiva che va assolutamente fatta. Occorre investire denaro per i percorsi riabilitativi, perché i soggetti che stanno in carcere hanno diritto ad avere un'altra alternativa, un'altra possibilità. Occorrono più educatori ed occorre anche, in relazione ai soggetti sottoposti alla custodia cautelare, l'articolo 21 lo prevede, che siano fatti dei progetti lavorativi, perché altrimenti col fatto che la custodia cautelare, come dire, si pone come un'espiazione anticipata della pena, correttamente qualcuno diceva prima che il soggetto si ritrova poi messo in libertà, dopo chiaramente che non ha seguito nulla, è stato parcheggiato in un carcere 20 ore chiuso in una cella su 24 ore, e allora vediamo invece. È chiaro che è un percorso difficile, perché in carcere ci stanno soggetti che non sono ancora per l'appunto condannati, però credo che qualora ci sia una possibilità lavorativa il soggetto in custodia cautelare debba essere agevolato, cioè se ha un lavoro deve essere agevolato ad uscire durante il giorno per svolgere un'attività lavorativa secondo quello che prevede peraltro l'articolo 21. Occorre certamente introdurre delle modifiche. Però sulla custodia cautelare l'articolo 99 del codice penale, così come modificato dalla legge ex Cirielli, non ha avuto un'incidenza così importante, ha un'incidenza importante nella fase esecutiva. E anche qui ricordiamoci che al di là delle ipotesi di cui al 5° comma in relazione all'articolo 407, la recidiva è facoltativa. E allora si passa da un estremo all'altro. Prima la recidiva non veniva quasi mai contestata, e se comunque veniva contestata non veniva mai applicata. Ora viene sempre contestata e molte volte viene anche applicata. Ma la Corte Costituzionale mi sembra che abbia detto chiaramente quando è che va applicata la recidiva. Il giudice che va a applicare la recidiva sa benissimo che anche se la bilancia con le attenuanti generiche, se si tratta di un 4° comma dell'articolo 99, impedisce poi a quel soggetto di avere una sospensione dell'ordine di carcerazione. Allora io credo, e quello che chiedo,
nel grande rispetto che ho per la magistratura, i giudici di pensare in questo momento, quando devono scegliere una misura alternativa, di pensare anche a quelle che sono le condizioni del carcere, perché non si può operare in maniera, come dire, staccata da quella che è la realtà. Viviamo una situazione molto difficile, una situazione che è destinata, se così continuiamo, ad aggravarsi, e allora cerchiamo tutti di trovare una strada che possa in qualche modo portarci su altre sponde, anche perché altrimenti forse dovremo seriamente riflettere su un'ipotesi di numero chiuso del carcere. Al di là di quel numero nessuno entra più e ci sono le liste di attesa.
Diamo la parola a Letizia Magliaro. Volevo solo dire, con riferimento alla parte che ho sentito dell'intervento di Elisabetta De Rico, che la detenzione domiciliare del disegno di legge Alfano, come unica, diciamo, innovazione positiva, è che non si terrebbe conto della recidiva. Sembrerebbe, come dire, fare un passo indietro, e quindi potrebbe essere un segnale positivo. Poi però il vaglio del magistrato c'è comunque, e quindi, come dire, se non è stata applicata fino adesso non abbiamo troppe speranze che poi venga applicata, mentre invece la messa alla prova, se ancorata all'entità della pena inflitta, allora sì che riesce a diventare uno strumento.
Precedente, certo.
Prego.
Adesso è il fatto di parlare per ultimo. Da un lato mi dovrebbe spingere ad essere più breve, dall'altro mi permette di approfittare di tante cose che sono già state dette, e in terzo luogo mi costringe in qualche modo a fare un intervento in cui ci saranno degli aspetti forse un po' più tecnici, altri un pochino più discorsivi, insomma. Nel senso che dopo aver ascoltato la drammaticità delle cifre e delle condizioni umane che stanno dietro a queste cifre, come ci sono state illustrate, e quindi il problema della incidenza della custodia cautelare sulla carcerazione, abbiamo avuto un'esposizione da parte della dottoressa Valentini sull'inquadramento e sulle modifiche legislative in tema di custodia cautelare, il pubblico ministero ha esposto alcune problematiche, così come l'avvocata Del Rico, e alla fine il giudice in qualche modo è chiamato a dire la sua, come avviene poi concretamente nella realtà. Spesso non c'è questo contraddittorio quando si emette una misura cautelare, nel senso che c'è una richiesta e poi il contraddittorio viene posticipato perché il difensore fa le sue osservazioni successivamente quando impugna il provvedimento, ma comunque c'è un luogo in cui questo contraddittorio si forma, come praticamente oggi è avvenuto, anche se fortunatamente non devo oggi, non mi è richiesto di decidere sull'adozione di una misura cautelare. Certo che il giudice nel momento in cui decide è solo, c'è questo famoso aspetto della solitudine del giudice, che è un aspetto vero. Io devo dire che sono molti molti anni che faccio il giudice penale, e quando mi trovo a dover decidere sull'applicazione di misura cautelare sento il peso della decisione forse in maniera maggiore e superiore di quando sono chiamato a stabilire la colpevolezza o meno di un soggetto, quindi di erogare una pena. Perché? Perché molto spesso, come è stato giustamente detto, quando si applica una misura cautelare in realtà si sa che si traccia già una strada per quel soggetto, la strada che porterà a scontare parte della pena che forse e probabilmente sarà erogata successivamente in carcere già dal momento in cui viene richiesta la misura. Quindi è vero che c'è un peso particolare nel momento in cui il giudice deve stabilire se adottare o no la misura cautelare, e questo è anche il momento in cui decidendo sulla misura cautelare al magistrato, al giudice in particolare anzi, viene in qualche modo demandato una responsabilità che sarebbe quella di governare questo problema della proporzione tra la carcerazione e la misura custodiale. Cioè viene quello di cui abbiamo dibattuto oggi, in parte è proprio questo tema, no? La potenzialità, le capacità, le possibilità che ha il giudice di essere un soggetto attivo, un agente che può incidere, limitando, delimitando, interpretando in un certo modo la richiesta di misura, sul fenomeno della sovrabbondanza dei detenuti in attesa di giudizio. Sicuramente esiste questo spazio interpretativo e sicuramente esiste questa responsabilità del giudice. Una prima risposta, anzi per inquadrare meglio la questione, effettivamente bisogna rispondere alla domanda che il garante, che Desi Bruno prima ha posto, se nel momento in cui la decisione viene adottata, nella testa il giudice è veramente così solo, o se in realtà nella sua testa si agitano altri personaggi. Ci sono altre voci che incidono su questa risposta che deve dare, se deve in quel momento emanare o no la misura cautelare. Queste altre voci sono le voci che sicuramente, come è stato ricordato prima, aleggiano nell'opinione pubblica, una domanda generalizzata di sicurezza. Una domanda generalizzata di sicurezza che si traduce in quello che leggiamo o ascoltiamo nei media, e quindi il bisogno di attribuire alla magistratura e alla carcerazione una risposta in termini di sicurezza sociale e di sicurezza pubblica. C'è questa domanda, c'è questa voce nella testa del giudice? Io non posso parlare naturalmente per altre persone, per altri colleghi. Generalmente il modello di un giudice che è totalmente impermeabile a quello che succede attorno a lui è un modello che probabilmente è un modello ideale. Il giudice è una persona che quando arriva e svolge il suo lavoro è calato nel suo contesto sociale, e il contesto sociale è appunto quello di una richiesta di sicurezza. Nella sua testa si agitano queste voci, come forse come è stato ricordato prima, dopo gli esempi che sono stati fatti di alcuni casi abbastanza clamorosi di soggetti che sono tornati a commettere reati dopo che non erano stati trattenuti o non erano stati cautelati, come si dice, la domanda del giudice: ma se questa persona che ha commesso questo reato torna fuori e domani ne combina una grossa, poi mi leggo sul giornale? Questa è una domanda che forse aleggia nella testa dei giudici, o forse, diciamo così, c'è, anche se nel momento in cui si emette la decisione il magistrato non è consapevole di questa domanda, è un retropensiero. Però nel momento in cui affrontiamo, credo con toni di estrema sincerità, anche se forse inusuali, no? il fatto del perché c'è una dilatazione della misura cautelare, forse è bene dirsele queste cose, no? È bene sapere che ci sono nell'aria questo tipo di richieste che, come una nuvoletta nera, girano sulla stanza del magistrato. Che peso hanno e che peso dovrebbero avere? Beh, non dovrebbero avere nessun peso. Come è stato giustamente detto, il modello ideale del magistrato è un giudice terzo, totalmente impermeabile a questo tipo di suggestioni. Il magistrato, il giudice, deve condannare, se ci sono gli elementi per arrivare ad una pronuncia di condanna, anche se tutta l'opinione pubblica chiede il proscioglimento di quel soggetto, e viceversa deve assolvere anche se per quel soggetto da parte dell'opinione pubblica viene richiesta una pena esemplare. Ma su questo modello teorico è entrato in crisi anche perché ci sono state delle teorizzazioni di un magistrato che invece si deve sintonizzare sul sentire pubblico. Non so se ve ne ricordate, ma molto spesso negli interventi della politica è stato detto anche questo, no? Quindi un'esigenza di sintonia con un sentire pubblico che esprime questa esigenza di sicurezza. E del resto, in fondo, quando si ipotizza una magistratura in parte eletta, si ha sullo sfondo questo tipo di magistrato. Un magistrato sicuramente più ancorato, più che a un principio di legalità, a un principio diverso, che poi sarebbe difficile definire nei suoi contorni e che proprio in questa sua incertezza esprime una grande pericolosità. Sicuramente esiste una richiesta di sicurezza, ma esiste anche un'altra richiesta che ronza come un moscone nella testa del giudice, cioè la risposta punitiva, a cui accennava prima l'amico Ceri, e cioè il fatto che in una società incattivita Il fatto di avere sicuramente un responsabile di una infrazione alla norma sociale, al patto sociale, richiede una risposta immediata e congrua da parte dell'aspettativa sociale. C'è questa richiesta di punizione. In realtà, quando viene arrestato un soggetto per aver commesso un reato, la richiesta, l'aspettativa comune della custodia cautelare non sta tanto a distinguere se è giusto che questo oggetto venga messo in custodia cautelare perché non vuole, non si deve commettere altri reati, ma quella viene considerata e viene percepita nell'opinione pubblica come la immediata punizione di questo oggetto. E anche questo dovrebbe farci riflettere. Questo che cosa comporta? Comporta che in questa immagine della giustizia con la bilancia, con i due piatti paralleli, che noi abbiamo, sono andato a un corso di formazione dove una lezione è stata fatta sulle immagini della giustizia e sono state fatte vedere molte immagini, un'iconografia molto ricca della giustizia abbendata con la bilancia, e in molte di queste rappresentazioni però c'era sempre un soggetto o del popolo, oppure molto spesso erano soggetti di altri ceti sociali che alteravano questo equilibrio perché si aggrappavano a uno dei due piatti. E in effetti le cose che abbiamo detto possono provocare sicuramente uno squilibrio tra questi due piatti, perché sull'altro piatto della bilancia c'è l'imputato con le garanzie che la legge assegna alla sua condizione e che rispetto a quello che pesa sull'altro piatto si trova in una situazione sicuramente di svantaggio, di soggetto debole che è tutelato solo dalla legge e dalla sua corretta interpretazione da parte del giudice. Ciò premesso, un primo modo per dire che effettivamente esiste in capo al magistrato, al giudice, la possibilità di incidere sulla custodia cautelare, significa togliere un peso improprio dal piatto della giustizia, vale a dire togliere questa richiesta securitaria attribuita alla risposta del giudice nel momento in cui deve erogare una misura, applicare una misura cautelare. In realtà, nel momento in cui si continua a richiedere e ad attribuire alla carcerazione preventiva, insomma, adesso una volta si chiamava così, per intenderci, il compito di garantire le ansie di sicurezza dei cittadini, io credo che il margine di incisività lasciato al giudice sia molto limitato. In realtà, sullo sfondo, ci dovrebbero essere, come dire, probabilmente un disegno, non so se culturale, un disegno politico, che riesce ad analizzare qual è il bisogno di sicurezza dei cittadini e offrire delle risposte non solo in termini di controllo sociale, di controllo sociale estremo come quello che si applica attraverso il carcere. Questo implica rimettere mano ad alcuni dei temi che sono stati accennati in precedenza, e cioè, vale a dire, distinguere tra bisogno di sicurezza reale e percezione del bisogno di sicurezza. Mettere mano all'idea di capire quanto l'insicurezza sociale in realtà derivi da questioni che hanno poco a che vedere con i reati che si commettono per strada, ma alla condizione sociale in cui molti soggetti si trovano in questo momento. Significa anche mettere mano, come accennava Ceri prima, a una politica che veda il soggetto, la vittima, presa in considerazione, ma presa in considerazione non offrendogli la facile risposta della carcerazione impropria come anticipazione di pena al soggetto che viene accusato di un reato. Io molto spesso, quando sento dire da amici pubblici ministeri effettivamente che occorre una attenzione alla vittima del reato, sono perfettamente d'accordo, ma i percorsi accennati in precedenza di attenzione alla vittima e l'aspetto in qualche modo di risarcimento alla vittima ha altre strade che non l'applicazione di una pena anticipata immediata. Ci sono esperienze, tra l'altro uno dei vostri incontri precedenti percorreva proprio questo tema, dove c'era anche l'amica Maria Lungo che è qua. Anche qua c'è solo la fantasia la fantasia del legislatore o la buona volontà degli operatori che possono indicare le strade attraverso cui è possibile dare risposta a questo tipo di esigenze, di giuste esigenze da parte di chi è stato soggetto di un torto, che non si traducano immediatamente in una risposta punitiva, che è una risposta impropria perché anticipata. Questo per dire che Questo è l'orizzonte in cui si muove il giudice nel momento in cui deve applicare la pena. Questo è l'orizzonte e queste sono le richieste securitarie, le richieste del contesto sociale. A queste richieste il nostro legislatore ha dato delle risposte ben precise, che sono state quelle che abbiamo visto prima, e cioè un recupero della custodia cautelare obbligatoria, l'applicazione della custodia cautelare sempre, diciamo così, collegata anche ad ipotesi di arresto obbligatorio, e in questo contesto si è mosso l'interprete che in qualche modo ha dato risposta e si è sintonizzato su questo tipo di richiesta. Non possiamo scordarci che in questo contesto, nel momento in cui vediamo che io non so adesso che percentuale ha, ma se mettiamo insieme la percentuale dei delitti dei reati commessi degli extracomunitari e dei reati in materia di droghe, stupefacenti, cioè la questione della custodia cautelare assume un valore che se dovessimo togliere dal quadro del penale o rimodulare l'intervento rispetto a questo tipo di forme di devianza, non saremmo qua a parlare di questi numeri e probabilmente con la drammaticità che si hanno. Io credo che vada sempre ricordato che questo è il vero tema. È il tema principale, è il tema di fondo entro il quale, come dire, quello che si può fare è fare sentire la nostra voce, la voce degli operatori e la voce di chi mette mano a questi problemi. Questo non per dire che il problema si risolve fuori di qua, ma io credo che sia, come dire, un pochino che ci inganniamo un pochino se pensiamo che tutto il problema sia effettivamente solo nell'interpretazione che può venire data ampliando o diminuendo le possibilità di ricorrere a misure alternative al carcere in questo contesto. Credo che il contesto di fondo da non dimenticare sia quello che ho detto. Certo, non c'è da essere ottimisti in questo contesto, non c'è da essere ottimisti perché delle politiche criminali che estromettano dal terreno della sanzione penale per collocarlo in un altro sistema di controlli sociali, il tema del governo degli extracomunitari o delle tossicodipendenze è al di fuori, totalmente al di fuori delle politiche di questo governo e anche quelli precedenti. E quindi, come dire, questo è il contesto dato. In questo quadro, peraltro, non è vero che, non è vero, concordo con quello che diceva prima Elisabetta De Arrico nel dire che sono possibili degli interventi interpretativi. È assolutamente vero che in questo sistema dato è possibile avere una concezione, una nozione di custodia cautelare che in qualche modo tenti di limitare i danni. Però credo che bisogna avere ben chiaro che il quadro è proprio questo, di limitare i danni. Allora, per concludere l'intervento vi dirò solo quelli che nella mia esperienza sono i tre settori dove è possibile limitare i danni, che poi in parte è una ricognizione di quello che diceva Elisabetta De Arrico, cercando di proporre qualche cosa, di vedere dove maggiormente si concentrano le aporie del sistema interpretativo, quindi non so se vogliamo chiamare gli errori del giudice, le possibilità del giudice di operare diversamente. Questi tre punti sono nella correttezza del giudizio prognostico, della prognosi che il giudice fa, nella corretta estensione effettivamente del ricorso agli arresti domiciliari, alle forme alternative, e nell'analisi della variabile tempo di cui abbiamo parlato. Quello che forse è più congeniale al giudice è quello dell'analisi del giudizio prognostico. Il giudizio prognostico che cos'è? È la prognosi che il giudice fa nel momento in cui deve applicare una misura cautelare. Come tutti sappiamo, per applicare la misura cautelare, oltre ai gravi indizi di colpevolezza, bisogna fare una prognosi, cioè un giudizio in cui il magistrato sembrerebbe diventare in certi casi, per quello che è stato detto, quasi uno stregone che vaticina se quel soggetto commetterà oppure no altri reati. questo tipo di giudizio, che in realtà, come sappiamo, si riferisce a, è parametrato sul pericolo di fuga, sul pericolo di inquinamento probatorio e sul pericolo di reiterazioni di reati, voglio prendere in considerazione soprattutto perché nella stragrande maggioranza dei casi si riguarda sempre il pericolo di reiterazione dei reati, quindi il giudizio che il giudice è chiamato a fare nel momento in cui deve applicare una misura cautelare. Cosa deve fare? Deve fare questo giudizio che vale per il futuro, quindi stabilire, dire la sua, se effettivamente una volta che ci sono quei gravi indizi questo oggetto a parere del giudice commetterà altri reati, se c'è il pericolo di reiterazione. Quindi è una previsione, il giudizio prognostico non è altro che una previsione. È stato studiato questo giudizio prognostico, è stato evidenziato che struttura ha, è stato detto che nel giudizio prognostico bisogna identificare l'elemento rispetto al quale si fa questo giudizio, che nel nostro caso è la reiterazione del reato. È stato detto che l'elemento centrale di questo giudizio è la fondatezza della previsione che si fa, cioè su quali criteri, e adesso ci torneremo tra un attimo, facciamo questo giudizio. E poi nel nostro caso c'è un terzo elemento che è, una volta che questa previsione di effettivo pericolo di reiterazione del reato viene fatta, qual è lo strumento più adatto per contenerlo, questo pericolo, perché c'è una varietà di strumenti possibili, dalla misura estrema che è la custodia carceraria, agli arresti domiciliari, ad altre misure più gradate. Allora, nel momento in cui il giudice è chiamato a fare questa previsione, in realtà fa lo stesso ragionamento che è quello che viene chiamato, adesso semplifico molto le cose, se ci fosse un professore che insegna la logica del diritto, probabilmente sarebbe inorridito, ma per capirci, il ragionamento che il giudice fa è quello che viene definito il sillogismo giuridico, vale a dire c'è una premessa maggiore che è, per esempio, un soggetto extracomunitario che è in Italia senza fissa dimora, senza lavoro, già fatto 5-6 reati contro il patrimonio e che viene trovato a rubare in un supermercato, bisogna stabilire se effettivamente questo soggetto è prevedibile che commetta altri reati contro il patrimonio. Allora, la premessa maggiore è che chiunque si trovi, cioè il soggetto che, straniero in Italia, senza fissa dimora, senza lavoro, senza radicamento sociale, che ha già commesso 6-7 reati, è probabile che questo soggetto viva di quei reati e che per vivere si impossessi delle cose altrui. Questa è, diciamo così, la premessa maggiore. La premessa minore è: io ho trovato Pinco Pallino che ha commesso questo reato e che in realtà è un soggetto che è in queste condizioni che abbiamo appena detto. Il fatto da dimostrare, cioè la conclusione, è che pertanto, poiché questo soggetto si trova in quelle condizioni, io ritengo che questo soggetto effettivamente potrà reiterare questo tipo di reato. Questa struttura, che si applica sempre, tante volte i magistrati, i giudici quando l'applicano non ne sono consapevoli, come quando si applica, si ragiona sul fatto, perché è la stessa struttura logica che poi permette di arrivare alla decisione, quando invece di ragionare sul futuro si ragiona sul passato, su un fatto che è stato commesso. Comunque questo tipo di ragionamento, che anche senza esserne consapevoli in qualche modo si ha in testa quando si fa una previsione di un pericolo reale di reiterazione, si basa su che cosa? Su quella che abbiamo chiamato la premessa maggiore, che nella giurisprudenza sono state definite come le massime di esperienza, cioè quella che io vi ho detto prima, e cioè che un soggetto che si trova in Italia in quelle condizioni che dicevo commetterà un reato, viene considerata una massima di esperienza. Questa categoria di questa strana cosa che sono le massime di esperienza è proprio quella che però ci permette di fare questa previsione. E allora voi capite come questa massima di esperienza in realtà sia, un punto abbastanza cruciale, no? Nella decisione, perché se la massima di esperienza è corretta, allora la previsione che io farò è corretta. Queste massime di esperienza, che vi dico come sono state definite, che cosa sono? Sono delle generalizzazioni empiriche tratte con un procedimento induttivo dall'esperienza comune, indipendenti dal caso presente, che forniscono al giudice informazione su ciò che normalmente accade secondo un diffuso consenso nella cultura media e nel contesto spazio-temporale della decisione, quindi sono nozioni di senso comune derivate da una molteplicità di casi particolari, che sono quindi considerati generali in quanto regolari e ricorrenti. In realtà, quindi, queste massime d'esperienza sono delle generalizzazioni che noi ci troviamo inconsciamente o implicitamente a fare, generalizzando su una base di casi concreti che, sotto il profilo di quello che normalmente accade, ci dicono che in determinate condizioni seguirà una determinata conseguenza. Beh, sulla base di queste massime di esperienza, per esempio, si può arrivare a dire che, vi leggo due pezzi di motivazioni che sono state, che io ho scaricato da una mailing list, quindi appartengono a dei provvedimenti giudiziari di cui non vi riesco a dare l'origine, quindi c'è una possibilità che in realtà non siano esattamente così, però diciamo che chi le ha trasmesse le ha verificate. La prima motivazione respingeva una richiesta di rimettere in libertà un ROM e dice: le conclusioni indicate sono sostanzialmente confermate dalla relazione depositata, dalla quale emerge che l'appellante è pienamente inserita negli schemi tipici della cultura ROM. Ed è proprio l'essere assolutamente integrata in quegli schemi di vita che rende, in uno alla mancanza di concreti processi di analisi dei propri vissuti, concreto il pericolo di recidiva. Vale a dire, qua la massima esperienza è, in quanto poiché è ROM, effettivamente c'è un pericolo di reiterazione. Ce n'è un'altra ancora più evidente, che dice, ve la leggo anche se è un po' più lunga, perché insomma credo che dia ragione in qualche modo a quello che diceva prima Elisabetta ed Enrico: rimangono inalterati gli elementi posti a fondamento del provvedimento restrittivo. Solo in Italia si verifica il singolare fenomeno per il quale, dopo una condanna subita in primo grado, l'imputato ottiene la revoca della misura. Formule quali severo monito o monito concreto, riferita al periodo di detenzione trascorso, o soggetto di giovane età ed incensurato, per una persona condannata ad una pena che supera i limiti della sospensione condizionale, non rappresentano la realtà di chi si trova nel nostro paese solo per delinquere. L'imputato è stato condannato per attività di spaccio di stupefacente, è nulla facente e sprovvisto di effettivo radicamento sul territorio. Una volta scarcerato, non farà altro che dedicarsi all'unica attività che pratica quale fonte di reddito, spacciare droga. Al di là del fatto che, rispetto a queste affermazioni, possiamo provare, diciamo, anche possiamo non essere d'accordo e nel primo caso essere anche offesi, se non infastiditi, dalla vena razzista che le connotano, ma quello che volevo sottolineare per dire che esiste un margine di arrivare a decisioni migliori da parte degli interpreti è che queste sono, diciamo così, decisioni oltre che non condivisibili, eccetera, ma forse probabilmente sbagliate. Perché? Perché la massima d'esperienza che li dovrebbe governare è una massima d'esperienza che in realtà non è generalizzabile e quindi non è apprezzabile e è in grado di superare un vaglio di logicità che è poi quello che fa la Cassazione. In realtà non sono delle generalizzazioni, ma sono espressione, in alcuni casi, del pregiudizio di chi ha steso questa motivazione. Ed allora distinguere tra pregiudizio e effettivamente invece una generalizzazione che è valida credo che sia abbastanza corretto. Certo, la massima d'esperienza che viene utilizzata in sede cautelare non è lo stesso strumento che ha a disposizione il giudice quando guarda al passato, quando in realtà può avvalersi di una legge scientifica o di generalizzazioni statistiche. Però in una tendenza ad un miglior, diciamo, accertamento anche di questa cosa un po' magica che è la prognosi, cioè la previsione del futuro, in realtà si può comunque cercare di rendere il ricorso a queste indicazioni che ci vengono dal sentire comune un pochino più ancorate a dati di realtà. Non tutti gli extracomunitari che non hanno lavoro in realtà delinquono, o quelli che per una volta ha commesso un reato sicuramente si manterrà nella sua vita solo commettendo dei reati, insomma. Questo non è una generalizzazione, non è una massima esperienza, è un pregiudizio, ma è basato sul fatto che analisi sociologiche a cui il giudice può e deve fare ricorso, dicono che i numeri smentiscono questa massima differenza e la collocano invece nel campo del pregiudizio. Ciò detto, E scusate se vi ho un pochino annoiati su questo discorso, ma era per dire, quando si dice in generale si può fare qualche cosa di diverso, il giudice può applicare una misura diversa, può circoscrivere l'area della misura cautelare, io credo che a un giudice forse voi volevate sapere come può fare. Ecco, si può fare in questo modo, questo era il senso di questa noiosa lezioncina sulle massime di esperienza. Ciò detto, ci sono altri due elementi su cui si può incidere per ridurre la carcerazione. Ve li dico al volo, perché oramai ho abusato della vostra pazienza, però credo che sia importante dirli. Uno è quello che effettivamente permette di ricorrere al carcere come estrema ratio, no? Come dice il nostro articolo 275 al terzo comma. Quindi significa che effettivamente anche in questo caso il giudizio prognostico, la previsione deve dare conto se una misura diversa dal carcere non sia sufficiente a eliminare quella possibilità di reiterazione. Vale a dire, un soggetto che viene trovato in un determinato contesto, sicuramente magari il mio giudizio sarà che quel soggetto è facile che commetta altri reati della stessa specie, ma mi chiedo anche se quel soggetto è così deciso a commettere reati che una volta messo agli arresti domiciliari sicuramente correrà il rischio di uscire, di evadere dagli arresti domiciliari aggravando la sua posizione per commettere altri reati. Questo significa che, insomma, bisogna anche effettivamente, come dice poi la Cassazione, motivare nel senso che effettivamente esista questo rischio. E in questo credo che avere una concezione che in qualche modo permetta di applicare laddove possibile negli arresti domiciliari, anche in situazioni che, devo dire, in origine erano ritenute inconciliabili, e cioè un domicilio, per esempio si era posto il problema, poi superato in giurisprudenza, dei campi nomadi, dove in realtà è un luogo, non è scritto in nessun posto che il luogo degli arresti domiciliari deve essere necessariamente un palazzo, oppure come chi era che aveva avuto gli arresti domiciliari nella villa in Sardegna, insomma, se qualcuno è rintracciabile in campo nomadi, sarà rintracciabile in campo nomadi. Ancora, e ancora di più, è il discorso della concreta possibilità degli arresti domiciliari. La giurisprudenza che ha citato prima Elisabetta Del Rico è una giurisprudenza che tende a comprimere la possibilità di dare gli arresti domiciliari laddove si è parlato anche delle condizioni del reddito. Allora, l'estrema conseguenza io credo che quella decisione sia sbagliata, però quello che vi volevo far capire è che dietro a una decisione sbagliata c'è una preoccupazione reale, e cioè di dire che gli arresti domiciliari possano essere dati quando effettivamente sono possibili. Questo anche qua, come vedete, a monte c'è una questione che non è nelle mani del giudice che la deve adottare. Perché? Perché finché c'è una situazione sullo sfondo per cui determinati soggetti che si trovano davanti al giudice per i quali è richiesta la misura cautelare non hanno un domicilio dove poter scontare gli arresti domiciliari, il problema a quel punto diventa, ed esiste, e viene ritenuto un pericolo serio di reiterazione, a quel punto il problema si sposta dalla possibilità di intervento del giudice alla possibilità d'altro tipo, e cioè di prevedere una forma di controllo su quel soggetto che, escludendo il carcere, garantisca ugualmente quel pericolo. Certo che in questo contesto chiedere al soggetto che va agli arresti domiciliari una capacità reddituale, come torno a dire, è una decisione che è stata anche criticata in dottrina. Se volete andarvela a vedere, c'è su Questione Giustizia numero 5 del 2009 un commento a questa decisione del Tribunale della Libertà di Bologna, un commento critico, perché viene detto che questa capacità reddituale innanzitutto non è uno dei criteri previsti dal comma 275,3, quindi è sbagliato sulla base di questo dire che è improcedibile il riesame. Ma poi soprattutto in realtà viene agganciato questo dato a un altro elemento, cioè al fatto che è possibile per il soggetto che si trovi agli arresti domiciliari avere l'autorizzazione a allontanarsi dall'abitazione per, adesso non mi ricordo come dice la formula, per provvedere a indispensabili esigenze di vita. E questo significa che un soggetto agli arresti domiciliari, come tante volte gli viene data autorizzazione al lavoro, così se l'esigenza di vita si tratterà di, perché non ha nessuno in casa, di andare alla Caritas che gli fornerà il pasto per poter sopravvivere, gli si potrà dare questo pasto, insomma, non vedo dove sia il problema che la mancanza di reddito in questo caso possa impedire gli arresti domiciliari. Terzo e ultimo elemento che vi volevo dire, su cui secondo me è possibile da parte dell'interprete effettivamente una contrazione della custodia cautelare, quindi un incidere relativamente su questo problema del carcere, è quello del tempo. Il tempo di per sé, la giurisprudenza è piena di affermazioni, la giurisprudenza di Cassazione, che dice che il tempo di per sé, il passare del tempo, non è questa cosa un po', come dire, molto interessante, no? Il tempo del processo, il tempo che è diverso, il tempo del detenuto, il tempo della decisione, insomma, tutti temi molto appassionanti. Però per quello che ci riguarda, la Cassazione ci dice che il tempo di per sé non è un elemento che di per sé solo è sufficiente per far ritenere che vengano meno le esigenze cautelari. Allora, questa è un'affermazione, anche qua si potrebbe dire, perché è una massima d'esperienza forse, in qualche modo, che viene utilizzata dalla Cassazione, nel senso che non è che una persona che il martedì viene considerato che c'è un pericolo gravissimo, che faccia questa cosa, se sta in un carcere fino al mercoledì, il mercoledì è passato un giorno e il tempo è inciso. Questo significa che il tempo di per sé non significa nulla, c'è anche un'esigenza pratica di evitare con un giudicato cautelare che vengano reiterate istanze un giorno dopo l'altro. Ma ciò non significa che questa variabile del tempo debba, possa e debba essere presa in considerazione insieme ad altri elementi che effettivamente incidono sul variare del tempo. Il tempo non passa allo stesso modo per tutti. Il tempo in carcere di un soggetto che magari è di giovane età e anche rispondente agli esempi che faceva prima Elisabetta Del Ricco, quindi inserito socialmente, che viene posto a contatto con la realtà carceraria, può avere un effetto di deterrenza, come si dice, cioè di dire, ma veramente il fatto di spacciare droga ai miei amici eccetera è stata forse una fesseria tale che io una cosa così non la farò mai più che campo, ed è probabilmente un tempo diverso da il soggetto associato all'associazione mafiosa che ha trascorso in carcere tranquillamente una buona parte della sua vita ed evidentemente questo non ha avuto nessun effetto di deterrenza tra di lui. Questo significa che le condizioni preesistenti e le condizioni successive contano. Certo, c'è il discorso dei fatti ulteriori che in realtà è difficile individuare. Tante volte, come diceva prima l'avvocata Del Ricco, perché tante volte in carcere c'è poco da stabilire che ci siano degli ulteriori fatti. Le indagini si sono cristallizzate nel momento in cui è stata richiesta la misura e quindi c'è poco da fare. C'è da dire che alcune volte quello che viene richiesto, che tante volte in realtà può apparire la richiesta di una delazione da parte del cautelato e che quindi venga vista e interpretata come una richiesta di misura cautelare legata ad una richiesta di collaborazione, è una prospettiva soggettiva che forse esiste nella mente di qualcuno. Quello che invece può e deve essere apprezzato, a mio avviso, per cui evidentemente c'è alcune volte la possibilità di un elemento ulteriore che avvenga dopo la carcerazione, non è tanto da un punto di vista soggettivo il pentimento o da un punto di vista, diciamo, della collaborazione della giustizia, la delazione, insomma, semplicemente il fare nome dei complici. In realtà tante volte c'è un lato oggettivo di questo tipo di comportamento, di questo tipo di condotta, e che questo tipo di condotta denota la presa di distanza da determinati soggetti, la presa di distanza da un ambiente in cui quel soggetto si è mosso e magari aveva i suoi contatti in materia di stupefacenti. Questo è un elemento significativo. In realtà, cioè, in quel momento è pur vero che attraverso quella presa di distanza il soggetto magari collabora con le indagini, ma è altrettanto vero che da un altro punto di vista quella condotta è una condotta che associata al tempo è assai significativa e del far venire meno le esigenze cautelari. Quel soggetto si pone in una nuova condizione in cui è molto più difficile dire che reitererà del reato una volta recuperata la libertà. Con questo ho finito. Vi volevo semplicemente mi preme ricordare in chiusura quello che dicevo prima. In realtà questi spazi di intervento sussistono. Sono degli spazi di intervento che ognuno di voi potrà valutare quanto siano capaci di incidere sulla realtà carceraria. Il mio giudizio ve l'ho espresso prima, credo che sia una possibilità di intervento limitata a fronte di una realtà, diciamo, di un panorama normativo che ha scelto la custodia carceraria e il carcere come strumento di controllo sociale. Su questa scelta, devo dire in chiusura, in realtà è un po' ingeneroso dire che insomma, alcuni soggetti sociali come il magistrato, una parte della magistratura è stata silenziosa, perché non è vero semplicemente. Io insomma, oggi non ce l'ho qua, ma Elisabetta lo sa benissimo che se vogliamo posso portare tutta una serie di indicazioni, di documenti, di convegni su cui sempre si è stato battuto da parte della magistratura sul fatto che finché c'è questo panorama di questa penalizzazione di certe situazioni di marginalità, la conseguenza sarà il carcere, che poi sia il carcere definitivo o più probabile la custodia cautelare, c'è poco da fare. Ma questa è una denuncia che la magistratura ha fatto da mo'. C'è da dire che l'agenda delle questioni non la pone la magistratura. Se l'agenda delle questioni che riguarda la giustizia sono il legittimo impedimento oppure la separazione delle carriere, che è stato questo tema, devo dire per finire con questa punta di piacevole polemica, ossessivamente proposto dall'Unione delle Camere Penali, è ovvio che su questo tipo di agenda c'è poco da fare, non abbiamo tanta possibilità di incidere, ma su queste altre questioni, infatti sulla questione del carcere, io ho visto con significativo apprezzamento che c'è stato un riavvicinamento e una possibilità di un'analisi condivisa su questo problema, che è un problema rispetto al quale c'è una sensibilità comune delle componenti che hanno a cuore la tutela della libertà dei soggetti. Quindi con l'auspicio che da questa diciamo, sensibilità comune possa partire anche da parte di tutti noi diciamo un richiamo al fatto che possiamo sempre fare qualche cosa, sia in questa prospettiva che dicevo prima di soggetti che agiscono all'interno delle istituzioni, sia per aspettare che il quadro normativo di fondo cambi, io vi ringrazio dell'attenzione.
Ci sono degli interventi dal pubblico? Maria Longo. Vieni Maria.
Le sollecitazioni sono moltissime, però devo fare un apprezzamento, come dire, agli operatori del diritto qui presenti, capaci di mettersi a confronto. Questo lo voglio sottolineare perché io credo che il nostro mestiere di magistrati, il mestiere degli avvocati, il mestiere di coloro che pensano sul diritto e degli operatori dell'amministrazione possa essere molto agevolato da momenti di confronto pure forti, perché alcune cose che ci siamo sentiti dire oggi non sono state leggere ed è corretto che così sia, insomma, che noi abbiamo la capacità in qualche modo anche di metterci in discussione su tante nostre certezze e nostre, parlo dei magistrati, e non possiamo arrivare a tanto se non usciamo all'esterno. Quando si cade nell'autoreferenzialità, purtroppo cade anche la capacità autocritica e avendo noi un potere sulla persona, credo notevole, incisivo, abbiamo il dovere di saperci mettere in discussione. Allora io apprezzo molto chi oggi ci ha voluto mettere e sapientemente mettere in discussione, apprezzo molto i colleghi che si sono avvicinati appunto a questo momento che poteva essere difficile. Detto questo, alcuni spunti. Ecco, la funzione, diceva l'avvocata De Ricco, del giudice è una nobile funzione e quindi dobbiamo mantenere il punto della discrezionalità. Questo, mi ricordo, è stato affrontato anche nei precedenti nostri incontri. Per mantenere però questo punto ed evitare che, come si diceva decenni fa, si ricorresse ai computer per la ottima giustizia, la equa giustizia, giustizia uguale per tutti. E dicevamo allora, tantissimi anni fa, mai un pensiero di una persona giudice può essere sostituito da un non pensiero di una macchina che pure decide in modo uguale per tutti. Detto questo però, ricordiamoci che l'elemento pesantissimo della delegittimazione della magistratura oggi è una cosa che va a funzionare sempre poi come retropensiero. Quindi io credo che la capacità della magistratura di mettersi a confronto, di mettersi in discussione, possa in qualche modo anche tutelarla e garantirle la possibilità di dimostrare a se stessa e poi agli altri che la delegittimazione, purtroppo non è strisciante ma evidente, è mal posta, è mal messa, perché la magistratura in qualche modo un pensiero forte ce l'ha, un pensiero autocritico ce l'ha, una capacità appunto di mettersi a confronto ce l'ha e di denuncia ce l'ha altrettanto. È sempre più complesso non farsi prendere dalle richieste che poi si dice sentire comune, sentire di massa, ma chi l'ha detto? Ci sono luoghi comuni che vengono trasmessi dai mass media, che vengono applicati a tutti gli italiani, ma che secondo me non sono assolutamente un sentire comune. Quindi ribellarci a questo attraverso motivazioni incisive, motivazioni pensate, non significa lunghe motivazioni, ma significa affrontare tutti i nodi e tutti i problemi. Probabilmente l'unica tutela che il singolo magistrato può avere rispetto ad aggressioni che possono esserci per una prognosi di comportamento non perfetta, ma non siamo dei maghi e quindi la prognosi prevede anche in sé un errore, può essere una buona sintetica, io sono per la sintesi, motivazione. Si dice perché. Dopodiché si affronta quella che è stata chiamata la gogna pubblica, ma abbiamo visto come poi una gogna pubblica di fronte a un provvedimento ben motivato venga meno e venga addirittura si rivolti a boomerang nei confronti di chi poi questa gogna ha sollecitato. Altri due spunti, uno sul criterio di proporzione temporale. Noi ci siamo un po' attestati sulla proporzionalità legata ai 2/3, al tempo, ai 9/10. La proporzionalità è nell'ambito delle diverse misure. Questa è la cosa che non ci dobbiamo mai dimenticare. Quindi non è detto che se si debba intervenire sulla custodia cautelare revocandola non si possa poi dare una misura maggiormente proporzionata. La proporzione è sempre da fare, io credo, su una misura più leggera da poter commisurare. Basta, il criterio temporale l'ha superato pure la Cassazione, probabilmente gli stessi avvocati non dovrebbero più sollecitare richieste solo legate al passaggio del tempo. E lì un ultimo flash sulla, anzi non un penultimo, sulla questione dell'elemento nuovo. L'elemento nuovo forse è rispetto a una reiterazione di istanze, ove non si sia intervenuto, no? Vabbè, se non è così come non detto, che però la misura cautelare venga utilizzata per pressione, questo è pure possibile, ma per quanti reati e quali reati? Per una misura minima da un punto di vista proporzionale rispetto alle cautele applicate. Quali sono e quanti sono i reati a Bologna che possano prevedere una sollecitazione da un punto di vista appunto di procura di giudice e di riesame finalizzata ad avere una pressione sulla persona detenuta? Proporzione minima. E qui un'ultima richiesta che faccio proprio ai colleghi, oltre alla considerazione che già dal 2007, mi ricordo, sono entrate in esecuzione le pene per articolo 14 e abbiamo avuto in Italia 10.000 detenuti solo per l'articolo 14. Il problema carcerario è da allora che è esploso. Oggi la vice direttrice ci parla di 13.000, quindi i numeri continuano ad aumentare. Se mettiamo questo 13.000 insieme al 30% che c'è stato sempre oggi, lavoriamo su numeri da tempo, ma è sempre bene ricordarceli ed aggiornarli, aggiornarci su questo, sul 30% di misure brevissime, di carcerazioni brevissime. La direttrice parlava neanche di un anno, ma io so che di questo 30%, un 20% è costituito da detenzioni che vanno dai 3 ai 7 giorni. Che cosa si vuole ottenere con una detenzione di 3 giorni o di 7 giorni? Questo lo chiedo ai colleghi. Cosa si vuole ottenere? All'interno del carcere scombina un sistema, una detenzione di questo tipo, lo scombina perché assorbe energie che sono fatte di accoglienza a nuovi giunti, di visita medica, di anamnesi, di allocazione, che non si riesce tanto ad allocare da nessuna parte, un tempo c'era l'infermeria, ormai è saltata pure l'infermeria. Che cosa si vuole ottenere da una cautela di 7 giorni? Allora lì sì che secondo me ci dobbiamo, magistrati, interrogare sulla combinazione prima di tutto delle misure cautelari, poi sulla protrazione, perché i numeri che ci vengono forniti sono numeri che, se è vero che ci vogliamo confrontare, come io oggi credo che questo sia lo spirito di tutti quelli che siamo qua, devono però portarci a considerazioni. E allora su questo mi piacerebbe proprio una riflessione dei colleghi presenti, e intanto che ne prendano consapevolezza, perché probabilmente di queste cose, se non si vive sul carcere, ma si vive appunto da giurisdizione separata dal carcere, ma che il carcere commina, senza in qualche modo però rendersi conto della ricaduta, ecco, se non si tiene conto e non ci si confronta su questi numeri, cosa si vuole ottenere da una detenzione che va da 3 a 7 giorni? Cosa si vuole ottenere da una detenzione protratta per 5 mesi e 20 giorni? Ma veramente non ha senso. Io ve lo dico da ex magistrato di sorveglianza, e l'ho fatto per 7 anni, quindi dentro il carcere io ci sono stata e le ho viste queste cose. Un'ultima considerazione sull'attuale assetto legislativo, ce lo siamo detto in tutti questi incontri, evidentemente tutti ci ripetiamo queste cose, però ricordiamoci che purtroppo questo non dipende da noi tutti che siamo qui, dipende da noi la denuncia, a cui non dobbiamo rinunciare, né noi magistrati né voi avvocati. Rivedete anche voi, lo dico a noi, lo dico a voi, le priorità, che cosa è meglio denunciare come irrinunciabile in questo momento di grandissima chiusura del nostro assetto istituzionale. Cos'è meglio denunciare, perché la forza diminuisce, no? A seconda della graduazione delle richieste. Dobbiamo forse rivedere la scaletta delle denunce per dare maggior forza alle cose che mettiamo ai primi posti. Volevo dire un'altra cosa che mi è sfuggita, ma meglio così.
Allora, ringrazio Maria Longo. In effetti era la domanda che avevo posto anch'io proprio all'inizio, all'introduzione, quando citavo il dato che metà degli imputati lascia il carcere dopo non più di 10 giorni, il 35% dopo 48 ore. Forse a questa domanda non è stata data una risposta compiuta, e ovviamente c'è tempo ancora un po' per eventuali interventi. Aggiungo anche come dati che il 30% delle persone che passano per il carcere c'è un 30% di assoluzioni, che è un dato che vorrei dire, l'avevi detto Elisabetta, e l'altro il dato che effettivamente tra la percentuale di stranieri in carcere per violazione dell'articolo 14 e violazione del testo unico, noi abbiamo un 50% delle presenze carcerarie, per cui se noi come rivedessimo già queste due norme sicuramente non ci troveremmo con numeri di questo tipo, oltre al dato che immagino sia già stato ricordato delle migliaia di persone tossicodipendenti con i requisiti per andare in comunità terapeutica, essere sottoposti a programma, che ovviamente anche questo sarebbe risolutivo. E a questo proposito, perché i dati sono freddi ma sono interessanti, perché da un punto di vista strettamente utilitaristico, non so se li avevamo già indicati, detti negli altri incontri, una persona detenuta in carcere costa 135 euro al giorno, questo è l'ultimo dato che ho trovato, in comunità terapeutica 50, affidato al servizio territoriale 15 euro, questo è il costo per la collettività. Io anche su questo, come dire, in tempi di scarse risorse forse un ragionamento dovremmo farlo. Ci sono, se non ci sono repliche o interventi, io ovviamente ringrazio molto gli interlocutori e i relatori. Maria Longo mi dice che il senso, appunto, è stato colto il senso di questo incontro, di un incontro franco, aperto, per costruire un percorso comune, e questo era l'intendimento. Dico anche che personalmente mi sono convinta del tema del sovraffollamento, anche per il confronto a volte drammatico e sconsolato che faccio con l'amministrazione penitenziaria, con la direzione del carcere, su quello che sta succedendo. Io penso, mi sono convinta che sul tema del sovraffollamento si parli di voi, ma tra altri, e sul numero chiuso, sul limite per il quale non si può andare, questo credo che sia una strada che come ufficio del garante da praticarsi. E cercherò di coinvolgere tutti gli organi di vigilanza, compresa la USL, che dica che non solo è superato il limite tollerabile, ma che siamo arrivati a un punto di...